Cari fratelli, siamo qui oggi con il desiderio di rispondere ad alcuni vostri commenti e messaggi che avete inviato e vi ringraziamo per i commenti che inviate. Ultimamente abbiamo studiato diverse volte messaggi sulle apparizioni e le profezie della Madonna. Molti di voi avete risposto, alcuni in accordo, altri in disaccordo, però oggi vogliamo rispondere specialmente a quelli di voi che siete in disaccordo. Vogliamo studiare un po' con le scritture quello che la Bibbia dice sui vostri commenti. Fratello Giuseppe, sei pronto?
No, ma Gesù lo è, di sicuro.
Non sei pronto?
Mai pronto.
Allora iniziamo.
È per questo che devo sempre andare da Gesù. È la mia speranza, la mia salvezza.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, aiutami a farmi da parte e andare alle scritture, alla Bibbia, al Vangelo, alla verità del Vangelo, alla verità di Dio, nel nome di Cristo. Quello che penso io non conta niente, Signore. Amen. Angelina, a te
Amen.
Il microfono.
Allora, come dicevo, visto che i nostri messaggi sono seguiti da tante religioni, alcuni sono in accordo su quello che diciamo sulla Madonna, altri sono in disaccordo e oggi leggerò quelli in disaccordo.
Sul tema della Madonna, io volevo dire questo, no? Non mi piace parlare nel modo che parlano certi protestanti, con mancanza di rispetto verso Maria, che è la madre santa di Gesù, scelta tra le donne, benedetta tra le donne, una donna meravigliosa, un esempio per tutti, esempio per tutte le madri. E allo stesso tempo voglio rimanere nelle scritture, non uscire. Va bene, perché sia protestanti che certi protestanti e certi cattolici escono dalle scritture, chi troppo è in favore, chi è un pochino, chi è contro, e invece no. Vediamo cosa dice la parola e non aggiungiamo una virgola. Cerchiamo di vedere la situazione non attraverso gli occhiali delle religioni, protestanti, cattolici, quello che è, no. Ma cerchiamo di vedere come semplici e piccoli figli di Dio che amano Dio nel nome di Cristo, cerchiamo di essere cristiani sinceri, capire cosa veramente Dio vuole dirci nella Bibbia. Non quello che pensiamo noi, che non ha nessuna importanza, che le opinioni sono come i carciofi. Siamo 8 miliardi di persone al mondo, 8 miliardi di opinioni diverse. Va bene, e questo purtroppo avviene anche nel corpo di Cristo. Corpo che include protestanti e cattolici, che i credenti sinceri sono dappertutto, quindi che nessuno sia presuntuoso, solo io e la mia chiesa, ok? Questo noi non lo accettiamo. Qui non c'è né maschio né femmina, né protestante né cattolico né greco né romano, niente. Qui siamo tutti uno in Cristo. È certo che ci sono dottrine fuori binario e posso elencartene alcune cattoliche e alcune protestanti, se volete sentirle, alcune dei mormoni, dei geovi, io ho elenchi su tutti. Però ci sono fratelli sinceri dappertutto. Amen?
Sì, amen.
Allora, vediamo cosa, non cosa pensiamo, cosa penso io, pensiamo noi, ma vediamo cosa Dio veramente vuole dire dalla Bibbia, dalla sua parola, non attraverso uomini, attraverso idee, attraverso dottrine inculcate su di noi, a volte non si sa da chi, organizzazioni di solito. E allora cerchiamo di, non siamo qua a vincere una lite, no, io sono qui ad amare i fratelli, non a vincere liti, le liti non si possono vincere. Le liti solo generano persone offese, nemici, eccetera. Non credo nelle liti, come dice il primo Timoteo capitolo 2, il servo del Signore non deve litigare. E allora assicuriamoci che quello, il vincitore sia la parola di Dio e non le nostre idee, dottrine, eccetera. E allora da questo io credo che dipende il nostro destino eterno, le nostre benedizioni eterne. Attenzione a non giocare col fuoco, non spingere le nostre idee pro o contro la Madonna. Andiamo alla parola.
Amen.
Amen.
Inizio con un messaggio da parte di una sorella che si chiama Maria. Dice: il cuore immacolato di Maria trionferà.
Io ti benedico, Maria. No, non ci sono scritture. Non ci sono scritture, questa è religione. Però, vai, e poi?
Ma non credi che Maria della Bibbia, non credi che lei ha trionfato, alla fine ha vinto ogni...
Ma non c'è scritto nella Bibbia, questa è la dottrina. È una dottrina come la protestante, come che come testimone di Geova, cioè è una dottrina. È da credere per fede, ma è difficile avere fede quando non ci sono scritture.
E questo fa parte del segreto di Fatima.
Che il segreto di Fatima, anche questa è una dottrina, perché io posso dimostrarti che Fatima non ha rivelato nessun segreto. Tre guerre, due guerre mondiali ha rivelato, e poi che il Vaticano sarebbe crollato sotto il comunismo, ma questa è nella Bibbia. Va bene? Questa è nella Bibbia. Cioè, Fatima, cioè nella Bibbia. Quali sono le guerre mondiali? Le guerre, Gesù ne ha parlato in Matteo 24, cioè uno che conosce la profezia, che conosce l'Apocalisse, non ha bisogno di Fatima, basta che con lo Spirito Santo studi l'Apocalisse. Matteo 24, Gesù ha detto ci saranno guerre, rumore di guerre, Matteo 24. Va bene, e Gesù ha parlato di questa. Vabbè, comunque il diavolo sapeva che il diavolo stava organizzando guerre mondiali, lo ha fatto. Il diavolo c'ha un pochino di conoscenza, ce l'ha il diavolo, no? E poi anche la Russia il terzo segreto di Fatima, se non sbaglio, parla che la Russia avrebbe conquistato il Vaticano distrutto, queste cose qui. Ma questa è nella Bibbia, che la Russia avrebbe conquistato il Vaticano, è nella Bibbia. Ezechiele 38 dice che la Russia, cioè Magog, la Russia che è lo stesso, avrebbe conquistato non solo il Vaticano, ma tutto il mondo. Va bene, sotto il suo capo Gog, legge sì. Nel nostro corso biblico, profetico, che mandiamo gratis, fratelli nuovi, è tutto spiegato lì, ma non è perché, capito, è nella Bibbia, basta capire le profezie. Lo Spirito Santo è molto meglio della Fatima e Medjugorje messi insieme. Sono un'imitazione, fanno finta di essere profetesse nel nome di Maria, che Maria non c'entra niente. Va bene, Dio non manderebbe un angelo del cielo a darci profezie, perché ci sono profeti qui. Anche noi un pochino ci capiamo un po' dell'Apocalisse, no? E non siamo i soli. Dimmi.
Ma se il messaggio di Fatima è scritturale, allora è veritiero.
Va bene, ma non è rivelazione. Io posso dirti una cosa scritturale, va bene, e dire ok, gloria a me, Giuseppe. No, non è così la storia. Cioè, non ha rivelato niente, non sta, sì, cerca di prendersi una gloria, poi ci ha messo 100 anni a rivelare il terzo segreto. Sono 100 anni che dice pregare il rosario, e sto rosario dove ci ha portato? Quando il mondo sta andando all'inferno, a forza di pregare il rosario. 10 preghiere alla Madonna e una a Dio, ma stiamo scherzando. Giusto? Che altro dice Maria? Scusa
Dice,
Maria, non ce l'ho con te, ma ce l'ho con le false dottrine.
è implicito che Maria appare spesso per ricondurci a suo figlio Gesù, e chi può farlo meglio di lei?
Implicito che scusa, se Gesù è il mediatore, 1 Timoteo 2,5, Gesù dice l'unico mediatore, dice un solo mediatore. Se dice uno non sono due, non c'è Maria, Sant'Antonio, Padre Pio e Madre Pia, non ci sono. C'è un mediatore, 1 Timoteo 2,5, un mediatore, come si chiama? Gesù Cristo. Adesso serve un mediatore che porta il mediatore, ma allora io posso prendere Santa Caterina che mi porti al mediatore del mediatore, posso prendere San Bartolomeo che mi porta al mediatore del mediatore del mediatore, e perché no? Aiuta, no, non è vero niente. Gesù entra nel nostro cuore e basta, nessuno deve portarci da Gesù quando lo riceviamo. Si tratta di predicare il Vangelo, che ci alziamo dai fondelli, andiamo a predicare il Vangelo. Predicando il Vangelo, dice il mediatore, si chiama Gesù Cristo. Io sto alla porta e busso. Busso. Se uno apre la porta del cuore, va bene? Si toglie i turacciole dalle orecchie e apre le orecchie anche, io entrerò da lui. Apocalisse 3,20. Io busso, io entro e basta. Una volta che ricevi Gesù Cristo, non hai bisogno di mediatori. Ma Gesù è venuto appunto per semplificare quello che le religioni avevano complicato, adesso torniamo di nuovo a complicarle. Capito? Andiamo nelle chiese a istituire sacerdoti, istituire il sacerdozio. Il sacerdozio è finito, era roba del Vecchio Testamento che Gesù Cristo, il sacerdote, è venuto qua e ci ha fatto tutti i sacerdoti. Dove è scritto? Frate Giuseppe, scritture. 1 Pietro 2,9 dice siamo tutti santi. Tutti sacerdoti, ma ci vuole entrare nelle nostre teste cattoliche e protestanti. Andiamo.
Quella scrittura che hai citato di 1 Timoteo 2,5 dice non solo che Gesù è il mediatore, dice c'è solo un mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.
Sì, non c'è un angolino per Maria, Maria non c'entra niente. Queste false madonne cercano di infangare il nome di Maria. Queste false madonne sono spiriti che vengono o non vengono da Dio. Per questo che certi fratelli protestanti si arrabbiano e vogliono abbassare Maria il più possibile, sbagliano. Maria lasciatela lì, è una santa meravigliosa, bellissima, dolcissima, eccetera. Va bene, ma non è Dio, non è la madre di Dio, neanche la zia. Ti voglio bene, Maria, ma questa non hai scritture, dolce sorella. C'hai solo dottrine. Guarda, in questo tuo scritto, cara Maria, ho contato cinque cose, e tutte e cinque non scritturali. Cinque affermazioni che tu dai per scontato. Dai per assunto che queste cose sono così, e non sono così. Perché? Perché chi me lo dice? La Bibbia, perlomeno la Bibbia non me lo dice queste cose. Va bene, e poi tu dici, è salita in cielo anima corpo, ma...
Sì, perché non ho finito di leggere il suo messaggio. Dice, Maria è salita al cielo in anima e corpo, quindi non è paragonabile a San Giovanni.
Ecco, è quello che leggo, infatti, ce l'ho qua anch'io, il suo messaggio, dice proprio così. Lei dice, Maria è salita anima corpo, e non è paragonabile. Cioè, quindi questo è l'errore numero 6. Sono 6 errori, uno dietro l'altro. Praticamente ogni cosa che dice Dolce Maria è un errore, ma lo capisco, te l'hanno inculcato nella religione, non è colpa tua. Però chiede a questi religiosi gentilmente che ti diano le scritture. Loro ti diranno, lo dice la Santa Madre Chiesa. Ma Santa Madre Chiesa, qua la cattolica o la protestante? Qual è? Perché anche il protestante è una chiesa. Scusa, cerchiamo di non scomunicarci a vicende eretici, no, siamo tutti fratelli, fuori binario di qui, fuori binario di là, siamo tutti fratelli, va bene, e salite in cielo l'anima, lo dice lei, ma chi lo dice della Chiesa? Sant'Agostino, chi lo dice? Chi l'ha vista salire in cielo? Nessuno. E allora? Allora perché non stiamo zitti per cortesia? Perché dov'è che l'abbiamo letto? Nella Chiesa. È scritto nella Bibbia, no? E allora stiamo seguendo la Chiesa, non la Bibbia. Stiamo seguendo... Dove sono le testimonianze oculari, come quelle che hanno visto Gesù ascendere, risorto? Dove sono le testimonianze oculari di una sola di queste apparizioni vere che Maria è stata assunta, i riscontri, le prove, come quelle che dimostrano che Gesù ha dato la verità, ha adempito 330 profezie, e questa Madonna di Međugorje di fatto non ha adempito neanche una. Profetizzano al futuro, ma come dicevo, Madonna di Fatima, sono 100 anni che dice risolverete i problemi del mondo pregando il rosario, e sono 100 anni che la Chiesa prega il rosario, e il mondo va a catafascio, va peggio. C'è l'ultimo messaggio di Međugorje qualche mese fa, dice l'ultimo messaggio non vengo più perché il mondo è perduto, addio. E poi invece tornate di nuovo, quindi è tutta una contraddizione, no? Cioè si vede che i diavoli stanno litigando all'inferno, cosa accidenti gli dice te che è finita? Noi dobbiamo continuare a ingannarli. E allora un'altra Madonna con altre profezie. Insomma è una confusione. E allora... Guarda, abbiamo testimonianze di Gesù che è sceso al cielo. È Atti 1.9 che parla di questo. Mentre guardavano, Gesù fu elevato, Atti 1.9. Fu elevato al cielo e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Quindi testimoni hanno visto Gesù ascendere. Testimoni oculari, ma la Madonna scendere al cielo chi l'ha vista? Nessuno. Supposizioni.
Sì, Maria dice, perché le ha sentito nel tuo messaggio che abbiamo pubblicato, tu dicevi che San Giovanni Battista è più grande di
certo,
Maria.
Certo.
E lei dice, ma no, non è paragonabile Maria.
E chi gliel'ha detto lei che non è paragonabile? C'ha scritture? No. E io c'ho scritture? Sì. Matteo 11:11 parla proprio di questo. Cioè, dovresti avere, ti ho dato una lista di scritture,
sì.
Se non mi sbaglio.
Matteo 11:11. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Quindi tra i nati di donna non è sorto nessuno più grande di Giovanni Battista. E quindi nati di donna, se non mi sbaglio, c'è anche Maria, se non mi sbaglio,
certo,
Maria
sì.
La vera.
Sì, sì.
Ok? Non Maria la falsa, questa non è nata di donna, questo è uno spirito. parola Maria vera, nata di donna, e dice nessuno è più grande di Giovanni. Se dobbiamo venerare qualcuno andiamo da Giovanni, ma non è il caso.
Però dice sulla terra nessuno è più grande di Giovanni.
E allora?
Nel cielo...
Ma cosa c'entra il cielo? Nel cielo non lo sappiamo chi è più grande, se l'arcangelo Michele o l'arcangelo Gabriele o Abramo, chi lo sa? Adesso stiamo a giudicare il più grande in cielo. E dove sono le scritture che lei è la più grande in cielo? La regina del cielo. Attenzione alla regina del cielo. Regina del cielo, Geremia, era uno spirito di demone. La regina del cielo era un'idolatria. Fratelli cattolici, smettete di chiamare Maria la regina del cielo. Chiamatela falsa Madonna se volete, ma la vera Maria non lo offendete. Chiamare la Maria della Bibbia regina del cielo e dirle che è un'idolatria, come dice Geremia.
Sì, allora vado al prossimo, che è un commento da un'altra persona, Piazirei, e dice: chi ha portato la lieta novella del regno del mondo? Gli apostoli in primis. Chi c'era quando scese il paraclito assieme agli undici?
Penso che vuol dire paraclito lo Spirito Santo.
Chi c'era con gli undici? Maria, che stava con Giovanni.
Ma veramente c'erano i 120. Non c'era solo Maria, leggi meglio.
Che poi è stata assunta in cielo corpo e anima.
Vabbè, di nuovo, ma non è scritture, non è scritture, caro fratello.
Mi dispiace, fratello Giuseppe.
Mi dispiace anche a me. Cerchiamo di smettere di parlare senza scritture, perché allora andiamo a parlare con musulmani che non c'ha scritture e non ci si capisce più niente. Dimmi.
Dice che Maria è stata assunta in cielo corpo e anima. Mi dispiace, fratello Giuseppe, ma a sto punto spiega dove sono momentaneamente finiti Enoch, Elia e Mosè, visto che non ci sono le loro tombe. Poi chiede a Gesù, che è il Salvatore, non sua madre, dove è lei in questo momento? Così si chiarisce sta storia bimillenaria. Per il resto, grazie.
Io non devo dimostrare niente. Io non posso mettermi qua a trovare e rispondere a mille cose sbagliate. Ci vorrebbero anni. Siete voi che dovete dimostrare quello che predicate. Quello che predico io lo dimostro. Questo lo predicate voi, dovete dimostrarlo voi. Io devo dimostrare che sono bugie. No, non è così che funziona. Siete voi che dovete dimostrare se questa è la verità. E il fatto che in cielo sono stati assunti Enoch, Elia e Mosè, questo non dimostra niente. Quelli lì sono stati assunti in cielo perché è scritto nella Bibbia. Maria non sappiamo se è assunta in cielo perché nella Bibbia non c'è scritto. Va d'accordo? E allora, perché Dio che ha scritto su Mosè e Enoch ed Elia, perché non avrebbe scritto anche di Maria assunta in cielo? Scusa. Perché non è vero, non è vero. Guarda, vai a Marco 7,6, mi pare che te l'ho dato questa scrittura.
Sì, Marco 7, verso 6. E Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Marco 7, verso 6.
Quindi attenzione alle religioni. Anche Giovanni 5, 46... Va bene, attenzione, le religioni se le inventano di tutti i colori, se le inventano. Però li becchi sempre sul fatto che sono basati sulla sabbia, non hanno scritture. Quindi voi fratellini dolci e sinceri che in queste religioni ci siete, cercate di andare alle scritture. Quando vengono questi insegnanti che possono essere veri, possono essere falsi, devono dimostrare con le scritture, non con la Santa Madre Chiesa cattolica o protestante, con le scritture, va bene? E quando dicevano fandoni a Gesù, è inutile che dicevano la Santa Madre Chiesa, la Santa Madre Sinagoga dei Farisei, non ci interessa niente. Noi vogliamo la verità, il Vangelo, la Bibbia, Gesù. Cosa dice quella?
Qui vediamo Gesù che in Marco 7, verso 6, Gesù usa le scritture, dice come è scritto. Gesù stesso si basava sempre su quello che era già scritto.
Bravissima.
Quindi non usciva fuori dalle scritture.
Se Gesù, che è Dio, ha bisogno delle scritture per dimostrare quello che dice, immaginiamoci tutte queste Madonna messe insieme che di scritture non c'hanno neanche una. Tutti questi messaggi a stretto giro di posta mensili da Medjugorje, dove sono le scritture? Zero. zero. Mio figlio è grande, mio figlio qui, mio figlio là. Lui vuole spaccare tutto il mondo e distruggere tutti. Io però lo fermo. Io. Il messaggio di Medjugorje è sempre io. Io. Ehi, guarda che manca una D, eh? Aggiungi una D, allora ci siamo. Dio, non io. Giovanni 5,46.
Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Giovanni 5,46.
Quindi Gesù si rifaceva le scritture. Medjugorje e Fatima si rifanno a niente. Beh, Fatima cita un po' l'Apocalisse, distruzione del mondo, eccetera. D'accordo, ma questo è scritto nella Bibbia, non serve una rivelazione di Fatima che per 100 anni ha fatto. C'è gente che è morta nel XX secolo e non ha potuto sentire qual era il terzo segreto, che poi era scritto nella Bibbia, che era semplicemente la Russia che conquistava il mondo. Ma questa è nella Bibbia, Ezechiele 38, Magog, legge Magog che vuol dire Russia. Quindi quando Gesù parlava nel Vangelo diceva, sta scritto, non avete mai letto, come è scritto di me, così parlava Gesù. Lo stesso gli apostoli citavano le scritture nelle epistole, però queste sedicenti Madonne non citano niente. Perché Gesù deve citare la scrittura se no la gente non gli credeva? E la Madonna deve credergli così perché appare. Ma scusa, le cose che appaiono, cioè bisogna vedere chi le manda queste cose. Maometto ha avuto una rivelazione in una caverna, gli è apparso un angelo e ha scritto il Corano. Ci sono questi idoli indù, queste religioni indù che hanno apparizioni. Insomma. È venuto Gesù Cristo sulla croce, è venuto con i miracoli, adempiendo le scritture, e noi andiamo a seguire le apparizioni nelle caverne. Allora, in nessun modo tutte queste cose possono provare perché non esistono le prove. Amen.
Sì, prossimo commento da parte di Renato. I messaggi mariani sono per avvicinarci a Gesù.
Per avvicinarci a Gesù. Ma il fatto è che tutte queste immagini venerate hanno l'effetto contrario invece davanti a Dio. Puoi andare a Esodo 20 lì? Esodo
Cioè negli occhi
20?
di Dio è al contrario.
Sì, cioè queste immagini ci allontanano da Dio, allontanano il credente vero dal Signore, e questo è lo scopo. Quindi, siccome il diavolo non può mandare un'apparizione di un santo. Di un santo qualsiasi a dire dovete adorare il diavolo, dovete adorare Dio di meno. Non può, allora cosa devono fare? Il diavolo deve venire con, come dice in 2 Corinzi 11,14. Dice il diavolo manda falsi profeti, manda, il diavolo si traveste da angelo di luce, 2 Corinzi 11,14. Va bene, e allora si presenta come luce il diavolo. E la Madonna è questo santo e quel santo. Invece andiamo da Gesù.
Perché credi tu che queste immagini venerate hanno l'effetto contrario negli occhi di Dio?
Guarda, vai quella scrittura lì, Esodo 20 al 2. 2 fino al 6 devi leggere, guarda.
Esodo 22.
20 verso 2.
Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra.
Quindi non farti immagini, punto, punto. Adesso c'è una Bibbia illustrata per bambini, ok, quello là non sa leggere. Ma sta lì a riempire una chiesa di statue, no, è proibito, è proibito. Una Bibbia illustrata per bambini, va bene, illustri la Bibbia, il Vangelo, ok, va bene, però non adori la carta, le immagini, sono per illustrare, ma fare delle statue, quello lì un po' troppo, vanno lì le vecchiette a baciare i piedi. 5.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e se uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo 20, 2 a 6.
Quindi le maledizioni di Dio, cioè quando uno respinge Dio, respinge il Signore, adora le statue, si mette sotto maledizione. E queste maledizioni durano fino alla terza o quarta generazione, nel senso che il padre la tramanda al figlio, a meno che non interviene, gloria a Dio, Gesù Cristo, e spezza il ciclo delle maledizioni. Va bene? Avanti.
Prossimo messaggio da parte di Nicoletta che dice: Peccato, fratello Giuseppe, la regina del cielo ti perdoni e Gesù Cristo pure. L'apostasia riguarda la Chiesa ed è sotto gli occhi di tutti.
Ah, e ti ringrazio per il perdono, cara Nicoletta, però guarda che il Signore non ha bisogno di un santo speciale o di un prete che di mestiere faccia il perdonatore. Guarda, basta il crocifisso, il Calvario. Cos'è che ha detto Giovanni 6,37? Cos'è che dice? Giovanni 6,37 e anche 39.
Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Giovanni 6, 37. Verso 39. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Giovanni 6, 39.
Va bene, cioè non c'è bisogno di avere la Madonna che mi perdoni, è Cristo che mi deve perdonare, ma non credo che Cristo mi deve perdonare perché io predico Cristo. Cioè, Nicoletta, abbi pazienza, cioè nessuno che di tutto cuore vada a Cristo si potrà mai perdere. Quindi dice, chiunque viene a me, dice Giovanni 6,37, tutti che il Padre mi dà, verranno a me e quello che viene a me io non lo caccerò fuori. Cosa vuol dire questo? Che non c'è bisogno di Medjugorje per arrivare a Cristo. Anzi, attraverso Medjugorje non ci arriviamo a Cristo, perché quella è la via errata, la via sbagliata. Medjugorje non è la vera Maria, la falsa. Va bene? Quindi tutto il resto sono invenzioni senza base di Vangelo, dei soliti religiosi di mestiere. Hanno inventato di tutto. Di tutto. Quindi, contrariamente a certe errate pretese religiose, che purtroppo del perdono ne hanno fatto un mestiere. Chiunque di noi può perdonare, non serve la Madonna per perdonare. Adesso la chiamo la co-redentrice, buonanotte. La madre di Dio, cosa c'è al di sopra di quello? Qualsiasi persona che si penta sinceramente in Cristo viene perdonato. In Cristo Dio benedica protestanti e cattolici, Dio li può usare, ma non sono indispensabili per giungere a Gesù. Va bene? Cioè Pietro ha detto quante volte perdono mio fratello? Sette volte al giorno. Gesù dice perdonate 70 volte 7. Matteo 18, 21, 22. Quindi possiamo perdonarci gli uni gli altri, non servono speciali santi, speciali madonne. La vera Maria nella Bibbia non è mai andata in giro neanche una volta a perdonare chi che sia. Non è incaricata né lei né nessuno. Se uno sbaglia e ti chiede perdono, te lo perdoni. Infatti Gesù ha detto, i peccati che perdonate, voi perdonate, perdono anch'io. È logico, infatti ma non è una cosa data solo a Pietro, solo a Paolo. Perché in Giacomo capitolo 5, 14, 16 dice, confessate i peccati gli uni agli altri che siate perdonati. Non è dal tabernacolo che c'è uno lì con l'incenso che ti perdona. Vai dalla persona che hai offeso. Non hai offeso il prete. Tu vai da Pietro, vai da Paolo quando c'erano, vai da un fratello, che non perché siamo tutti preti, eh? Vai da un fratello quando la persona in questione non c'è, magari è morta, non ho fatto in tempo a confessarlo. E allora vai da un fratello, non il prete. Un fratello, non il prete, un fratello, perché? Perché siamo tutti preti, siamo tutti sacerdoti. Primo Pietro 2,9, è scritto. Amen.
Questa sorella nel suo messaggio dice: La regina del cielo ti perdoni. Hai menzionato prima ai fratelli, dicevi, non chiamate la regina dei cieli. Perché?
Perché c'è la scrittura di Geremia, regina del cielo.
E in Geremia 7 verso 20, e poi ci sono altre in Geremia 44.
Sì, è una ripetizione. È sempre la stessa regina. Lo ripete 2 o 3 volte, lo ripete.
Questo Geremia 7,18.
7,18 va bene anche.
I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libazioni ad altri dei, per offendermi. È Dio che parla. È proprio me che offendono, dice il Signore. Geremia 7,18 e 19.
Quindi io lo dico con amore ai fratelli cattolici che adorano, venerano, e loro differenziano, noi veneriamo, va bene. La regina del cielo, non lo fate perché offendete la vera Maria in cielo e innanzitutto offendete Dio. Mm-hmm. Non venerate la regina del cielo perché è un demone, è un idolo, non lo fate. E però la Santa Madre, ma la Santa Madre Chiesa è fuori binario. Santa Madre Chiesa è fuori binario ogni volta che ha bruciato un santo, ogni volta che l'Inquisizione, ogni volta che ha messo sul rogo un uomo di Dio. Santa Madre Chiesa, e poi la Chiesa non è la nostra madre. Scusa, nell'Epistola dei Galati dice nostra madre è Gerusalemme. Va bene, la nuova Gerusalemme è la nostra madre, non Maria. Ok, va bene.
Leggo il messaggio di Giuseppe. Dice: la Madonna è il segno che Dio dà, la donna vestita di sole, il cuore immacolato di Maria e la porta del secondo avvento.
Sì, queste sono terminologie religiose che, ripeto, non ci sono nella Bibbia. E il secondo avvento, suppongo che stanno parlando, non so di cosa si riferiscono, suppongo che stanno parlando del rapimento, suppongo, non so a cosa si riferisce. Però il fatto che la Madonna è il segno, la Madonna è la porta del secondo avvento, cioè sarebbe dire la porta del rapimento. E queste qui sono, diciamo, delle sparate colossali, no? Cioè, devo ripetere per la millesima volta, non ci sono scritture, questa Madonna non esiste, la donna vestita di sole, il cuore immacolato, eccetera, non è nella Bibbia. Nell'Apocalisse, capitolo 12, parla di una donna vestita di sole, ma non dice che è la Madonna. Bisogna interpretare, va bene? E come si interpreta? Non a Međugorje, ma nella Bibbia. Međugorje non fa luce, fa tenebre, la Bibbia fa luce. Attenzione a non sbagliarci con questa interpretazione profetica, la donna vestita di sole. In Apocalisse 2 rappresenta diverse cose, anche Maria, certamente. Ma non solo Maria, va bene, comunque rappresenta Maria quella della Bibbia, non quella di Međugorje in ogni caso. Quindi la donna di Apocalisse 12 rappresenta anche altre cose, per esempio la Chiesa che fugge nel deserto, mm-hmm, per 3 anni e mezzo di tribolazione, vedilo, leggilo in Apocalisse 12, 6,14.
Quindi va è bene. Giusto che rappresenta anche Maria questa donna?
Sì.
Però non è giusto adorare la Maria, perché non dice da nessuna parte che dobbiamo venerarla.
Esattamente, però rappresenta anche Eva, mm-hmm, Maria,
sì.
La Chiesa in generale,
sì.
E la Chiesa del tempo della fine, la donna che fugge nel deserto.
Voglio aggiungere una scrittura a quella che tu hai citato di Esodo 20, che dice non farti scultura. E come sappiamo che non è giusto fare queste statue e portarle in giro in processioni, adorare queste statue. E in Isaia 46, verso 6 e 7 dice: pagano un orefice perché ne faccia un dio, poi gli si prostrano davanti e l'adorano, se lo caricano sulle spalle e lo portano, lo mettono al suo posto e là rimane, dal suo posto non si muove più, anche se uno grida a lui non risponde né lo salva dalla sua sventura. Isaia 46 6 e 7.
E infatti c'era un video visto su internet lì che stava portando la Madonna dentro la chiesa, è cascata giù, si è spaccata tutta e tutti scioccati, la Madonna si è rotta. Quella non è la se Madonna è quella falsa, va bene, la Madonna non è fatta di gesso, è in cielo. E se voglio fare queste processioni le facciano pure, ma non sono scritturali, va bene. E poi come si fa a giudicare e questo? Matteo 24:24 dice: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, eccetera, false madonne, false chiese, e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. quindi lacrime di sangue, tutte queste cose. Ma lacrime di sangue, i maghi d'Egitto hanno tramutato le acque del Nilo in sangue. Leggilo in Esodo, capitolo 7, 8, 9. Va bene, 7, 8. Anche i maghi d'Egitto possono tramutare l'acqua in sangue. E certo che il diavolo può fare queste cose, compreso lacrime di sangue. Ma non ci sono evidenze che queste apparizioni non siano di una Maria falsa, per ingannare e guidare le pecorelle a un falso Gesù, a una falsa salvezza. Guarda, secondo Corinzi 11, ce l'hai?
Sì.
13 a 15.
Secondo Corinzi 11, 13. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Secondo Corinzi 11, 13 a 15.
E questa è scrittura, quindi non si può combattere contro queste cose. Come si fa a venire con un baldacchino, una statua di gesso, a combattere contro queste cose? Ma non lo vedete che la Bibbia dice di non fare immagini? E loro le fanno. Perché la Santa Madre Chiesa, il Papa, i papi ci sono tutti i colori, buoni, cattivi. Ci sono stati papi con figli illegittimi, papi che erano omosessuali. Cioè, insomma, il Papa, insomma, senza perdere l'infallibilità, è un uomo come tutti gli altri, buono, cattivo, può essere salvato, può essere non salvato, può essere posseduto dal diavolo. Diversi papi sono stati posseduti. Per cortesia, non venite qua da me nel nome del Papa, venite nel nome di Gesù, venite con le scritture. Il Papa è da giudicare come tutti gli altri in base alle scritture. Io non lo giudico, le scritture lo giudicano. Va bene?
Sì, allora cosa pensi tu della vera Maria, madre di Gesù? Che hai
Penso a
di
quello che dice la Bibbia, è una santa, benedetta tra le donne. Gesù gli ha affidato Giovanni perché si prendesse cura di lei, perché appunto il resto dei fratelli non si prendevano cura di lei, però per pochi giorni. Poi in Atti capitolo 1 vediamo Maria e i fratelli di Gesù, carnali, va bene, che pentiti, tutti apostoli a pregare insieme agli apostoli. Basta, credo quello che c'è scritto. Perché se cominciamo a seguire le rivelazioni mie, tue, del Papa, del Vescovo, dell'Arcivescovo, del vicino di casa, eccetera, buonanotte. Alla parola, a Gesù, a Dio, alla Bibbia, al Vangelo, se no è l'inferno, è il caos. Come vedi adesso, infatti, le religioni sono in caos. Perché troppe religioni seguono i falsi profeti. Alla parola, alla parola, alla parola.
Messaggio di Letizia. Maria porta sempre a Gesù. Lei è madre e della donna vestita di luce. Lei è madre di noi tutti.
Ma è che proprio i bibli che ci sono che le serve la madre di Dio, madre della Chiesa, addirittura la sposa della Chiesa adesso la chiamano. Lei si dice io sono la sposa della Chiesa. Ma la Chiesa non è sposata con una donna. Spiritualmente parlando, andiamo a Galati 4, 4:26. Spiritualmente parlando, la Bibbia ci dice, come ho già menzionato, che la nostra è la Gerusalemme celeste del cielo che è nostra madre. Vuoi leggere?
Galati 4, 26. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Galati 4, 26.
Insomma, ogni cosa che sta Medjugorje dice sono tutte blasfemie. Io sono la vostra madre, ma la Bibbia dice che è la Gerusalemme del cielo, di lassù,
Ma in che
che è
senso?
nostra madre.
In che senso la Gerusalemme è la nostra
Perché
madre?
quella è la sposa di Cristo.
Ah.
Capito? Scende dal cielo come una sposa, va bene? E noi, per esempio, quello che mi ha evangelizzato a me è un po' in un certo senso mio padre spirituale.
Sì.
E quindi la Chiesa, nell'insieme di questi padri spirituali, rappresenta la madre di Gerusalemme, cioè perché noi veniamo partoriti siamo partoriti da una donna, carnalmente parlando. Spiritualmente è la donna spirituale, che è Cristo attraverso la nuova Gerusalemme che ci evangelizza e che ci genera. Cristo ci genera attraverso. Così come lo Spirito Santo ha generato Gesù nella carne attraverso Maria, così Dio attraverso la Nuova Gerusalemme genera a noi. Dov'è la Nuova Gerusalemme? In cielo, ma è anche qui rappresentata da noi. Perché Quindi se io evangelizzo a te, io parte dalla Nuova Gerusalemme, sì, ti evangelizzo, sono tuo padre spirituale, ma nell'insieme madre. Quindi arriva Međugorje, la gloria a me. Io, grazie per venire a me, grazie per venerarmi. La vera Maria non ha parlato mai così, non avrebbe preso l'adorazione o venerazione, se preferite. Dio vuole tutta la gloria. Andiamo avanti. Cioè, abbiamo spiegato questo punto?
Sì, Galati 4,26.
Quindi la madre è la Nuova Gerusalemme, non la Međugorje. La Maria della Bibbia non ha mai detto che è la nostra madre. La madre di Gesù, caspita, è fin troppo. È fin troppo un onore. Quindi poi dove dice nella Bibbia che la Chiesa avrebbe una sposa al femminile? La parola, la Bibbia parla di uno sposo, maschile, come è scritto. Vai a Matteo 25,1.
Cioè, guarda. Lei sarebbe la sposa della Chiesa?
E così dice lei. Lei dice che, cioè, praticamente una donna è sposata con una donna, sto parlando nello spirito. Ah. E questo è un'abominazione, scusa.
Perché anche la Chiesa è femminile.
E certo, è un'abominazione anche se stiamo parlando allo spirituale. Nel mondo, come si dice, una donna con una donna, lesbianismo.
Terribile.
Quindi è un'allegoria completamente anticristo. La sposa, simboleggiata da una donna, Apocalisse 19,7, Apocalisse sì. 12,6,14, la donna è femminile, la Chiesa. Ed è sposata con un, diciamo, al maschile, spiritualmente con Cristo, che nella Bibbia è definita al maschile. Devi andare a Matteo 25,1 e 2 Corinzi 11,2.
Sì.
Per cortesia.
Matteo 25,1.
Sì.
Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo.
Sono andate a incontrare la sposa?
Lo sposo.
La Međugorje?
No.
La Fatima?
No.
Ma maschile
Matteo
o femminile?
25,1.
Maschile o femminile?
È maschile.
Allora,
è Gesù.
A incontrare?
Lo sposo.
Lo sposo.
Sì.
Quindi non ci sono femmine qua.
No.
E poi la prossima?
Secondo Corinzi 11,2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo.
Non dico una unica sposa.
No.
Prendi l'autobus, vai a Međugorje e lì affitti una stanza d'albergo e lì c'è la sposa che ti aspetta. Ma stiamo scherzando? Ma quanto fuori binario vogliamo uscire noi? Stiamo fermi in Cristo nel nome di Gesù.
Secondo Corinzi 11,2.
Oh. Allora, poi cosa dice questa scrittura? Per presentarvi?
Per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Attenzione, come lo interpreto io questo? E tu non sei più casto nello spirito se vai a venerare un'immagine, una falsa Maria, eccetera. Ma anche fosse la vera Maria, che non lo è, non devi venerarla.
Cioè, Paolo dice alla Chiesa, ai fratelli, voi siete una casta vergine e voglio presentarvi a Cristo. Cioè, voi siete la sposa femminile, la donna, e Cristo è lo sposo.
Sì. Quindi lui ci presenta a Cristo, non ci presenta alla Međugorje o alla Fatima. Perché? Perché sono bugie. E poi come fa la Chiesa che è già sposata con Cristo a sposarsi anche con la Međugorje, con la signora di Međugorje? La Chiesa dovrebbe diventare bigama, due sposi, poligamia, spiritualmente parlando, si capisce. E in ogni caso non con una donna, con la donna di questa apparizione, che non c'ha niente e niente da fare con la vera Maria. Tra l'altro, anche se guardiamo in modo simbolico, se questa Madonna fosse veramente allo stesso tempo madre e sposa della Chiesa, questo sarebbe un controsenso. Come fa uno ad essere madre e sposa?
Ah, madre della Chiesa e sposa della Chiesa.
Io ho avuto una madre, ma non era mia sposa.
No.
Ma che razza di... No. Questo è un assassinio del simbolismo. Oh,
sì,
Cristo mi simboleggia Dio.
Non ha senso.
La Chiesa simboleggia la sposa di Cristo, ma una madre che simboleggia mia moglie, questo qui è una blasfemia, è uno schiaffo in faccia. Mia madre non penserebbe mai di sposare me. Sarebbe incesto, spiritualmente parlando, sarebbe un incesto spirituale. Lo vedi che ogni messaggio che questa Međugorje dà, io o altri meglio di me, si può trovare un sacco di sciocchezze che sta dicendo. Perché i demoni prendono una scrittura qui, una scrittura là, te la presentano, che fa, dice, ah sì, mio figlio qua, mio figlio là, e lei è lì un gigante di 10 metri. E poi c'è questo bambolotto in mano che sembra un orsacchiotto, quello sarebbe Gesù. Gesù magari c'ha una piccola corona, e lei c'ha una corona grande come una casa. Ma è tutto subliminale, no? Quindi anche se in senso raffigurato sarebbe... cioè fuori binario sarebbe in senso raffigurato, dico, è incesto, incesto spirituale qui stiamo parlando, va bene? Quindi come fa questo qui a essere tutte e due, madre e sposa? Poi Levitico 18,7, ho trovato una scrittura che dice, ce l'hai lì Levitico
Sì,
18,7?
ce l'ho. Non disonorerai tuo padre avendo rapporti sessuali con tua madre, e tua madre non scoprirai la sua nudità.
Quindi questo,
Levitico 18:7.
qui venivano, guarda, Levitico 20, 11 anche, va.
Se uno ha rapporti sessuali con la moglie di suo padre, viola l'intimità di suo padre. Tutti e due, uomo e donna, dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro. Levitico 20:11.
Uno dirà, ma frate Giuseppe, stiamo parlando nello spirito.
Sì.
Sì, ma questa è un'abominazione nello spirito. Scusa, comunque si sposa col diavolo, ma stiamo parlando nello spirito, ma non parlare nello spirito così. E
Sì.
se la Bibbia dice proibito commettere omicidio e tu mi fai un simbolo, simbolicamente mi fai fare omicidio, ma questo non ha né capo né coda, solo coda. Cioè che sia simbolico ha questa rappresentazione, che lei è mia madre e mia sposa. Non ha nessun senso, un messaggio. Cosa vorrebbe annunciarci questa falsa madre presentandosi come sposa? Io invece vedo quello che vedo io nel mio piccolo, vedo lo spirito maligno, del maligno che cerca di estromettere Gesù, usurparlo dappertutto, in modo subliminale, ma usurparlo. È così che il serpente ha fatto con Adamo ed Eva nel giardino. Preso il posto di Dio nei loro cuori. Sublinamente, ma no, il frutto va tutto bene. Mangia, mangia, mangia Medjugorje. Quindi, questa Chiesa cattolica piena di pecorelli, di gente sincera, però la gerarchia sono un branco di posseduti nella maggioranza, come l'arcivescovo Viganò ha detto. Sono un branco di anticristo, ha detto Viganò. L'arcivescovo Viganò, uno dei pochi arcivescovi, uno dei pochi preti cattolici che parlano. Come io credo che Dio parla. Sì, ma Viganò crede nella Madonna, sì, però non lo vedo adorare adorarla come fanno certi, venerarla, certi. E, diciamo, lui lo venera in un modo semplice, così, perché gliel'hanno inculcato, gliel'hanno insegnato, e quindi, diciamo, la sua religione, no? E quindi è giusto? No, è sbagliato, dovrebbe adorare Gesù e basta. Però, cosa dire, il Signore capisce che gli hanno lavato il cervello in questa religione, quindi Madonna qui, Madonna là. Hai capito?
Sì, e
Però.
poi
No,
crede anche in Gesù come
lui
Salvatore.
crede, lui parla sempre di Gesù Cristo, anche della Madonna. Però vedi, capito? Alcuni l'hanno messo proprio al posto di Dio, altri invece lì di fianco. Viganò ce l'ha di fianco. Io non sono d'accordo, non dovrebbe averlo né di fianco né da nessuna parte. Gesù e basta. Però come parla, parla bene. Dio lo benedica. Quindi questa gerarchia cosiddetta cattolica, che non sono gerarchi cattolici, sono imbroglioni cattolici. Cioè prima arrivano con la Madonna, poi con la Pacciamama, e poi cioè praticamente arriva il grande capo argentino che dice chi sono io per giudicare le perversioni sessuali, chi sono io? Anche questo è contrario alle scritture. Romani 1,25 cosa dice? Che condanna le perversioni sessuali. Romani 1, 25 al 32. Quindi certo, la Bibbia condanna pervertiti sessuali e tu non li condanni? E tu non li giudichi? E allora sei uno di loro. Avanti Angela, nel nome di
Un
Gesù
altro
Cristo.
commento, questo da parte di Roberta. Riguardo al messaggio in questione, neanche io credo che venga dal cielo. Lei si riferisce a questo video che abbiamo postato, dove la Madonna dà una profezia che ci saranno disastri naturali. Venite a me, io vi salverò, pregate a me, chiedete a me, io sarò con voi. E quindi Noi abbiamo commentato questo video, l'abbiamo pubblicato e Roberta dice:
Sì, comunque sono d'accordo con lei, che non viene dal cielo,
Sì.
viene dal diavolo, infatti. Ma se tu metti insieme tutti gli altri messaggi di tutte le Madonne, questo video, io non so chi l'ha ricevuto questo video, questo messaggio, però questo messaggio è sulla falsa riga di tutti gli altri, che vengono disastri. Fatima ha parlato di disastri, contro disastri, e quindi così, va bene. E per cui, cioè, che sia falso non c'è dubbio come tutti gli altri, grazie. Però, diciamo, seguo la falsa riga.
Dice Roberta, riguardo al messaggio in questione, neanche io credo che venga dal cielo,
D'accordissimo.
ma riguardo alla Santissima Vergine Maria, è stato Gesù ad affidare a lei l'umanità ai piedi della croce.
Cosa? Ah sì, Gesù avrebbe affidato l'umanità a Maria. Infatti vedo tutti i papi che dicono mettiamo il mondo nelle mani di Maria, infatti vedo come è cominciato il mondo. Ma non è vero, no, no, non è vero.
Gesù ha affidato Maria a
È
Giovanni,
Giovanni a Maria.
ma non tutta l'umanità a
I
Maria.
fratelli di Gesù non credevano in Gesù. E Giovanni 7,5 dice, i fratelli non credevano. E allora lì è successa una bagarra a casa, perché Maria era una santa, era una discepola, e lei avrà fatto scintille, come? A me mi è apparso l'angelo, so chi è Gesù. E i fratelli non ci credevano. Vedi, cos'è? Giovanni 7,5. E allora, come lo vedo io, mia opinione è che lei è uscita di casa o loro sono usciti. Probabilmente lei, perché tra fratelli e sorelle lì c'era una tribù. Va bene? E perché deve dire a Giovanni che c'è tua madre? E dice, da quel giorno il discepolo la prese a casa sua. Quindi lei o era fuori casa, magari abitata da qualche zia, da qualche cugina, da Elisabetta forse, oppure era in casa e chiusa nella sua camera, perché quelli là erano così anticristo, i fratelli carnali. Poi si sono pentiti, grazie a Dio. Va bene, però è stata una cosa provvisoria. Perché poi pochi giorni più avanti, alla Pentecoste, vediamo Atti capitolo 1, proprio il giorno della Pentecoste, che Maria era lì con le donne, separata con le donne, insieme ai fratelli di Gesù, pentiti finalmente. Va bene, quindi Giovanni si è preso cura di lei per pochi giorni, e Giovanni vuoi dove andare tutto il mondo a vincere il mondo per Gesù, mica poteva stare lì per sempre. Quindi per pochi giorni si è preso cura di lei. Cosa c'entra affidare il mondo, affidare l'Ucraina, l'Italia, l'Europa? Ma per cortesia. Qui c'è una fantasia selvaggia per vedere questa interpretazione. Avanti.
E poi state dimenticando il miracolo che Gesù ha fatto alle nozze di Cana, cambiando l'acqua in vino su sollecitudine di Maria.
E allora? Ma, guarda, grazie per menzionare questa scrittura. Infatti lei si è preso il rimprovero. E Gesù l'ha fatto contenta, ma sì, l'ha fatto contenta, d'accordo, d'accordo. Io mi ricordo una scrittura che Dio stava rimproverando Davide in 2 Samuele, capitolo 11-12, che credo che sia il 12. Sì, Nathan lo rimprovera perché lui ha ucciso Uria per soffiargli la moglie, Batseba. E Dio, attraverso Nathan, gli ha detto, ma scusa, tu devi andare a ammazzare Uria per prendere la sua moglie perché lei si fa il bagno sotto gli alberi? Scusa. Dio gli ha detto così, ha detto, ma perché ha ucciso Uria per prendergli la moglie? Lui era poligamo e aveva diverse mogli, Davide. Lo vediamoli. E sai cosa gli ha detto Dio? Ma io chiedevi a me, io ti avrei dato altre mogli. Più mogli ti avrei dato. Se non ti bastavano l'harem che avevi. Questo cosa ci dice? Che a volte Dio fa delle cose per farci contenti. Quindi Maria va da Gesù e dice, senti, questi non sono ancora abbastanza ubriachi, ci vuole qualche bottiglione di Barbera qua. Adesso più o meno, traduzione libera, no? E dice, senti, è finito il vino. E Gesù cosa gli ha detto? Ah, grazie, io senza la tua intercessione io non riesco a fare la mia parte di figlio di Dio. Meno
No,
male che ci sei tu.
no, no, no.
Cosa gli ha detto? Donna,
Sì.
che c'è tra me e te? Scusa, se io dico questa è mia madre, poi si offende. Ecco, io sono tua madre, sto dicendo che è finito questo, è finito quello. che c'è tra me e te. Cioè, come dire, se, Gesù sta dimostrando il contrario, che non ha bisogno di intercessore. Perché prima che finisse il vino, Gesù, virgola, Dio, Gesù Dio, Dio Gesù, che è lo stesso, già sapeva che il vino sarebbe finito. Non ha bisogno, come fanno a dire in certi film, che la Madonna va lì, Gesù, è ora che tu fai qualche miracolo. Non ha bisogno di questo. Infatti gli dice, che c'è tra me e te? Sei diventato per caso intercessore? Virgolette, parentesi. Comunque le parole testuali dice che c'è tra me e te, questo ho aggiunto io il resto. Comunque, allora Maria dice, sentite, fate quello che dice. E Gesù dice, d'accordo Davide, se tu vuoi ancora qualche altra moglie, io te la potevo dare qualche altra moglie. Chiusa parentesi. D'accordo mamma, ma quale mamma? Donna, perché lui non ha mai chiamato Maria madre, appunto in vista delle venerazioni che sarebbero venute a lui a scansa dei kiwi, non la chiama mai madre, va bene. Gli dice fa d'accordo, va. Riempite d'acqua e schiocca le dita, pronta. Va d'accordo, quindi questo, semmai questo dimostra il contrario, qui c'è un rimprovero. Ogni volta che Gesù vede sua madre gli dà un rimprovero, tranne sulla croce. L'altra volta arrivano Matteo 12, 46, c'è tua madre fuori che ti cerca e con i fratelli, altro che tutti mormoratori, fratelli. E lui fa, mia madre, fratelli, e chi è mia madre? Ma se io vado a dire mia madre è questo, quello si offende.
Certo, sì.
Si dice, mamma, sì, eccomi qua. E qui ci sono tutti i miei amici qua che sto predicando il Vangelo. Chi è mia madre? Questa qua. No, siete voi. Oh, wow. Che razza di maniera è di trattare una madre questa?
Allora, perché Gesù era irrispettuoso?
Gesù doveva dimostrare, lui sapeva che sarebbe venuta dottrina del diavolo di innalzare i santi, compreso Maria, non solo Maria, Padre Pio, Madre Pia, cioè tutti. Ci mettono anni a canonizzare, a canonizzare un santo. Invece viene lo Spirito Santo, 1 Pietro 2,9, dice siete tutti santi, siete tutti sacerdoti, ma fagliela dire alla nomenclatura, alla gerarchia cattolica. O anche protestante, anche loro sono montati col loro diploma teologico. L'unico diploma teologico sono quelli della Bibbia, dell'amore, 1 Corinzi 13. Andiamo avanti, dove sei?
Sono nel mezzo del messaggio di Roberta.
Sei nel mezzo del fiume.
Messaggio di Roberta. Per non parlare del saluto dell'angelo a Maria, dell'incarnazione del Verbo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo.
Ecco, ma questo qui è una benedizione che lei si meritava, si è messa a servizio di Dio, siami fatto secondo la tua volontà. Perfetto. È una santa. È una santa che si è comportata bene e Dio la benedice. Dice Ave Maria, cos'è Ave Maria? Non è tu sei Ave, no. Non è Ave Maria, sì, no. Ave Maria era un saluto che si usava a quei tempi. Lo dicevano anche a Cesare. Quindi non è niente di superlativo. È un saluto dato a una persona che sono mia. Piena di grazia. Vabbè, tu sei piena di grazia quando sei nella volontà di Dio. Tu quando cammini nello Spirito sei piena di grazia. Come fai a imporre le mani a guarire qualcuno se non sei piena di grazia? Che non è solo un'esclusività di Maria questa. Il Signore è con te. Il Signore è con me, con te, con tutti noi, perché Gesù è nel nostro cuore. Va bene, quindi vi assicuro, cioè tutta la Chiesa fedele nello Spirito compartecipa a questa benedizione. Benedetta tra le donne? Cioè, assolutamente sì, perché da lei sarebbe nato Gesù. Va bene, ma non è mica l'unica benedetta, anche Abramo fu benedetto, anche Isacco, anche Giacobbe. Quindi non è un'esclusività di Međugorje o di Maria, è semplicemente lei una benedetta tra le donne. Però il più piccolo il regno di Dio è più grande di lei, dai nati di donna. Benedetto è frutto del tuo grembo, assolutamente, quello è Gesù. Io non vedo il caso di presto corriamo a fare statue. Semplicemente lodiamo Dio che la Chiesa, nella Chiesa c'è una donna fedele come Maria, ma non era mica l'unica. C'era anche Pietro, anche Paolo, Giovanni, Chi sono i superiori? Beh, uno superiore c'era, Giovanni Battista di sicuro. Ha detto Gesù, Matteo 11:11. Ma io vi do scritture. E voi mi date la Santa Madre Chiesa. La Santa Madre Chiesa potete tenerla, a me non mi interessa. Di nessuna denominazione, mi interessa Cristo. 1 Corinzi 2:2. Io non ho voluto conoscere nessuno in mezzo a voi tranne che
Cristo Gesù,
è lui
crocifisso.
crocifisso, d'accordo?
Sì, amen.
Maria grandissima, non lo so, grande di sicuro, però non è stata mica crocifissa, non è mica risorta per noi, mica ci salva dai peccati. Quindi smettiamo di fare costruire torri. Allora, certo che è benedetta tra le donne, ma queste apparizioni non hanno le credenziali per essere madre di Dio, ausiliatrice, mediatrice, madre e sposa della Chiesa. Sono tutte baggianate, non sono nella Bibbia. Non abbiamo nessun dubbio che la madre di Gesù sia vergine, ma abbiamo moltissimi dubbi, però anzi sicurezza che questa sedicente Madonna sia vera. È falsa. Guarda, c'è la scrittura dei Galati 1, ce l'hai? Galati 1, 6
Sì,
al 9.
Galati 1, 6 a 9. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.
Il primo è il diavolo a turbare.
Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema.
Quindi maledetto. Quindi
Come
attenzione, preti e religioni che insegnate Vangeli diversi, siete sotto maledizione. L'ho detto io? No, l'ho detto Paolo.
abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso.
In caso sia sfuggito,
Se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galati 1, 6 a 9.
Amen?
Amen.
Allora.
È chiaro.
È chiaro, quindi il più grande è Giovanni Battista, ha detto Gesù. Dobbiamo rileggerlo o ci ricordiamo?
No, l'abbiamo letto, sì.
Ecco, quindi il più grande è Giovanni Battista, punto e basta. Se dobbiamo prendere metro di misura spirituale, non è il caso. Quindi anche Maria deve grande, però non è grandissima. Qui di issimo ce n'è solo uno, Dio. Va bene. Gloria al Signore. Amen. Quindi andiamoci piano a chiamare santissimi, perché se Maria sarebbe santissima, com'è che dobbiamo chiamare Giovanni super santissimo? Cioè, lo vogliamo smettere queste sciocchezze. Quindi sono tutte esagerazioni del maligno per sviare l'adorazione di Dio altrove, come Isaia diceva in 48, capitolo 48, Isaia diceva proprio questo, di non fare, di non innalzare nessuno tranne Dio. Ce l'ha Isaia 48,
Isaia
verso
48,
11.
11. Per amor di me stesso, per amor di me stesso, io voglio
Questo è
agire.
Dio che parla.
Perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria a un altro. Isaia 48, 11.
Va bene, quindi attenzione, attenzione. Attenzione, per cortesia, tenete le mani lontane dalla gloria di Dio. Amici religiosi, gerarchi religiosi, state lontani dalla gloria di Dio. È pericoloso, ci ha provato il diavolo, ci ha provato Lucifero. State entrando in una danger zone, zona pericolo, come l'elettricità. Attenzione, cavi di alta tensione, chi tocca muore. Intorno al trono di Dio ci sono quattro creature con le spade. Se ti avvicini, bang, sei morto. Capito? Non vi avvicinate al trono con un baldacchino di Medjugorje. Gloria, veneriamo, veneriamo. Noi non adoriamo, veneriamo. Insomma, non è che c'è quella gran differenza. Si venerava Venere, un idolo. L'idolo di Venere si venerava. Venere, venerazione. Quindi ancora peggio, è peggio di adorare. Quindi suggerisco, andiamo a Apocalisse 22. Cioè, gli amati fratelli cattolici, io direi. Il mio suggerimento, che io sono una persona piccola, non sono un arcivescovo, io non sono nessuno, però vi suggerisco di adorare Dio e basta, e Cristo. Come dice Apocalisse 22, 8 e 9, ce l'hai?
Sì, io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Apocalisse 22, 8 e 9.
Ecco, cerchiamo di non avere le patate religiose davanti agli occhi e vediamo solo la patata, solo la religione, solo le dottrine che ci inculcano. Queste religioni che non vi insegnano ad andare alla Bibbia e basarvi sulla Bibbia e capire la Bibbia, le profezie, l'Apocalisse, ma lasciatele andare. Cercatevi, non dico una religione che io la religione non ci credo, ma cercatevi una comunità, una che vi insegni la Bibbia veramente, ci sono anche che ve la insegni meglio di me, va bene?
Quindi qui parla di un angelo che, lo so che alcune religioni adorano San Michele, Gabriele, e qui l'angelo dice no, non adorare me, no, è proibito, adora Dio.
Gloria al Signore, amen, 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 adora Dio. Isaia 42, 8 cosa dice? Io sono il Signore?
Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli.
Va bene,
Isaia 42, 8.
Lo ripeto in continuazione, non scherziamo con la gloria di Dio. Ci ha provato il diavolo, vogliamo seguire la sua strada.
Sì, amen.
Qui non si tratta di chi ha ragione religiosamente, qui si tratta che qualcuno si presenterà davanti al trono di Dio e sarà trovato mancante. Dio gli ha, cosa ha combinato tutta la tua vita ad adorare una statua di gesso? Le lacrime di sangue. Ah sì? Guarda, il diavolo schiocca le dita e ti fa le lacrime di sangue. Il diavolo. Lo hanno fatto gli egiziani.
Vado al messaggio di Vito. Carissimo fratello Giuseppe, ho ascoltato il tuo commento fatto su un avvertimento della Madonna. Premetto che hai ragione nel dire che ci sono troppe Madonne in giro e che si dovrebbe autenticare se provengono dal bene e non dal maligno.
Beh, l'unico modo di autentificare è attraverso le scritture, eh? È quello che queste chiese non fanno. Quando dico chiese, non dico le pecorelle sincere sedute in panca, parlando dei gerarchi che sanno cosa stanno facendo e se ne approfittano. Avanti.
Tu hai detto che Maria è la madre di Gesù e non di tutto il mondo. Ma quando Gesù in croce disse Giovanni ecco tua madre e tu donna ecco tuo figlio, poteva significare che poneva Maria la madre di tutti i figli cristiani, compreso la Chiesa? Questo non è un messaggio anche per le future generazioni? Spero che sono stato chiaro, ti ringrazio anticipatamente e il Signore sia con tutti noi e che la sua luce risplenda nei nostri cuori e che ci istruisca per questi ultimi tempi. Vito.
Amen, ma quando una luce brilla attraverso le scritture, rimane luce, diventa luce. Ma quando non è attraverso le scritture, la luce, tra virgolette, diventa tenebre. La sola salvezza sono le scritture, che è parlare con la scrittura. Così ha fatto Gesù. Ora, questo abbiamo già risposto, la nostra madre è la nuova Gerusalemme.
Però quando Gesù dice, donna, ecco tuo figlio, può significare che poneva a Maria la madre di tutti i figli cristiani?
Ma no, non lo dice. Attenzione, non si può interpretare tutto come ci piace. Tu parli di testimoni di Geova e dicono, loro vedono il testimone di Geova dappertutto. Io ho parlato con uno di loro e dice, Abele era un testimone di Geova, buonanotte. Se interpreti così, puoi insegnare quello che ti pare. Attenzione alle chiese quando si sostituiscono la parola di Dio. I preti o i pastori che si sostituiscono a Dio, a Gesù, a Cristo. Avanti.
Sì, vado al messaggio di Pierpaolo. Buongiorno fratello Giuseppe e sorella Angela.
Buongiorno.
In merito al video in oggetto, che mi è sembrato molto interessante, la riflessione che mi è venuta in mente è che, in effetti, le preghiere importanti come il Credo e il Gloria Patri vengono recitate molto meno rispetto al Padre Nostro e all'Ave Maria. Esiste effettivamente un culto eccessivo nei confronti di Maria. E il culto mariano pertanto dimentica Gesù Cristo e nostro Signore Dio Padre Onnipotente, non considerando quanto è riportato e citato nella preghiera. È veramente imbarazzante, effettivamente, la considerazione di Maria, che diventa in questo modo superiore sia a Gesù Cristo che a Dio Padre Onnipotente.
Esattamente.
Aggiungo però che i messaggi di Maria hanno dimostrato che era vero quello che ci ha detto e lo ha fatto tempestivamente o in anticipo sui tempi. Non deve essere sminuita l'importanza dei suoi messaggi, in quanto se la pratica del culto della fede non è corretta, non è colpa sua, ma nostra, in quanto per qualche motivo, soprattutto il credo, non gode della giusta considerazione. Un caro saluto da Pierpaolo.
Amen, grazie fratello. Vedi, si vede questi fratelli che siano cattolici o protestanti quando sono sinceri,
sì,
e parlano con garbo, con amore, con educazione. È bello rispondere a questi fratelli perché vedo, vedi, traspare anche una vera fede in Dio. E sei cresciuto cattolico, è cresciuto protestante, è cresciuto quello che ti pare, insomma, che colpa ne ha, poveraccio. Cioè, però cioè, ogni religione ha la sua infarinatura, no? I cristiani e gli ebrei sono messianici, quindi se tu non parli ebraico, se tu non sei ebreo, sei qualche millimetro sotto. Sono tutte denominazioni, alla Bibbia, a Gesù, al Vangelo. Quindi Dio ti benedica, fratello, vedo tanto amore e tanta sincerità in te. Comunque, lui dice, preghiere importanti come il credo, la gloria patri, vengono recitati e meno rispetto al Padre Nostro e all'Ave Maria. Ma guarda, c'è Matteo 6, 7 lì, gentilmente?
Sì. Matteo 6, verso 7.
Rispondiamo
nel pregare.
Qui.
Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Matteo 6, 7.
Ok, e poi leggeremo anche l'8, Angelina. Guarda che praticamente...
E la Diodati dice, nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani.
Sì,
cioè ripetere la stessa preghiera di nuovo e di nuovo.
Sì, e poi continua a leggere.
Perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate.
Quindi qui sta dicendo evitare ripetizione, sta dicendo. Prima, non sì. Usate troppe parole, e se lo fate dice siete come i pagani. Quindi se siete che prega 10 rosari, 20 e 100, è un modo paganico di pregare. Vuoi andare a leggere?
Verso 9. Voi dunque pregate in questa maniera.
Ok, e poi ti dà il Padre Nostro.
Padre Nostro che sei nei cieli.
Sì. E poi ti dà il Padre Nostro. Quindi cosa dice? Pregate in?
In questa maniera.
Non dice ripetete questa preghiera.
No, no, dice non usate ripetizioni.
Neanche il Padre Nostro va ripetuto. È peccato ripeterlo? Assolutamente no.
Oh, è una bellissima
perché
preghiera.
Perché al Padre.
Sì.
Ma alla Madonna e compagnia bella no.
Ah, sì, sì, sì.
No,
sì.
No. Perché in tutto il Nuovo Testamento non vediamo nessuno che ripete il Padre Nostro. Perché è peccato? No. Non si può pregare? Certo. Si può ripetere? Sì, perché è la gloria di Dio. Ma tutti gli altri no. La regina di qua, la regina di là, l'eterno riposo, scaldare panche, eccetera. Cioè, no, non sono scritturali. Neanche il Padre Nostro possiamo inculcarlo, insegnarlo come ripetizione. Perché non c'è nel Nuovo Testamento. Trattasi di falsa dottrina, perché quando tu ripeti il Padre Nostro, se lo ripeti abbastanza, diventi uno zombie, non capisci più niente. Perché dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma io ce l'ho già il pane, cosa ho bisogno di perdonare mia moglie, ho bisogno di perdonare mio fratello, ho bisogno di non essere tirchio, ho bisogno di dare amore, ho bisogno di evangelizzare. Padre Nostro che sei nel cielo, aiutami a evangelizzare oggi. Ma c'è scritto, dacci il pane quotidiano, ce l'ho già il pane. Devo imparare a evangelizzare, devo imparare ad amare mio fratello. Per questo che non puoi ripetere come un pappagallo. Poi no, il rosario è un'abominazione, perché devo pregare 10 preghiere alla Signora Medjugorje e una a Dio, Padre Nostro, facciamo contento anche Lui, così che appariamo cristiani. E questa è religione. Va bene? Quindi, nel nome di Gesù Cristo, poi lui cosa dice ancora? Che è imbarazzante vedere che Maria diventa in questo modo superiore a Gesù e Cristo.
Sì, 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 è un culto eccessivo nei confronti di Maria.
Va bene, poi aggiunge che i messaggi di Maria hanno dimostrato che era vero quello che ci ha detto.
Mm-hmm.
Ci ha anticipato i tempi? No, non ha anticipato niente. Lo Spirito attraverso questa che non è Maria, che è una... un'apparizione madonnara che non è Maria. Semplicemente il diavolo conosce le profezie, avviene, ma se tu leggi il nostro corso biblico, c'è milioni di volte di più di quello che dice Maria. Analizziamo l'Apocalisse scrittura per scrittura. Cioè, questa Fatima cosa ha fatto? Ha preso Matteo 24, che Gesù parla delle guerre, e ha fatto finta che lei rivelava. È già Matteo 24, che venivano le guerre e tribolazione. Va bene, poi la cosa che la Russia, il terzo segreto, rivelato dopo 100 anni. Ma stiamo scherzando. E perché scusa aspettare 100 anni? Aspetta ancora un po', la Russia ha già conquistato tutto. Adesso la Russia è in cattive acque, tranquilla, si riprenderà, perché è nei piani del diavolo che conquisti il mondo. Ci siamo? Quindi le rivelazioni che tu dici, che lei ha confermato, no, non ha confermato niente, perché erano tutte profezie già rivelate dall'Apocalisse. Bene, prendi il nostro corso biblico, lì analizziamo scrittura per scrittura, e ci saranno degli insegnanti meglio di me, non sto innalzando me stesso. Quindi, come Dio ci ha mostrato a noi ed altri oltre a noi, sicuramente. Va bene, quindi tiriamoci sulle maniche e studiamo questo corso profetico che Dio ci ha dato, che secondo me è interessante perché va da scrittura in scrittura. Va bene, quindi Matteo 24 ci parla delle guerre. Ezechiele 38 ci parla della Russia che prende il mondo. Non c'è scritto. Sì, c'è scritto. Se leggi bene, c'è scritto Magog, e se tu guardi i dizionari biblici, quella è Russia. Va bene che la Russia soggiogherà l'Europa, prenderà il Vaticano, come dicono le profezie. Persino Don Bosco profetizzò che i cavalli dei cosacchi si sarebbero abbeverati alle fontane di San Pietro. Va bene, la Russia prenderà l'Italia, infatti distruggerà 3 nazioni, credo tra cui l'Italia, Gog, l'anticristo. Quindi, e poi dice anche che in Ezechiele 38, va bene, che la Russia, Magog, insieme ai suoi alleati, Gomer, Europa, Persia, Iran, Libia, eccetera, e Turchia, dice in Ezechiele 38, c'è la lista, dall'1 al 5, che avrebbe preso anche tutto il mondo, non solo il Vaticano. D'accordo? Qui vi sto anticipando il corso biblico profetico, ordinatelo, Angelo ve lo manda gratis e con un sacco di amore.
Volentieri.
Gloria a Dio, va bene? Finché i fratelli continuano a sostenerci qua, tutto gratis, fratelli, gloria a Dio, ma benedite i fratelli che ci sostengono, per
Grazie,
questo è che
Signore.
riuscite a ricevere tutto gratis. Grazie, fratelli. La storia si ripete, va bene? Si ripete che la Russia prenderà il mondo, la Russia che adesso sembra che non conta niente, va bene? Perché io stavo pensando a Alessandro il Grande di Macedonia, era piccolo, era Persia, era la superpotenza mondiale, però il piccolo macedone, Alessandro, prese il mondo. Oggi la Russia è piccola, l'America ha quasi tutto il mondo, ma le profezie si avvereranno e la Russia Magog, Ezechiele 38, prenderà tutto il mondo per 42 mesi, vediamo in Apocalisse 13:5. Tramite il suo leader, che viene presto, e che le profezie chiamano Gog. Va bene? Allora, la cosiddetta Madonna, virgolette, cioè la falsa Maria, sottolineato, è uno spirito del mondo che il maligno manda per ingannare il mondo cattolico. Queste profezie, il diavolo le sapeva. Sono rivelate nella Bibbia. Questa Madonna non, con le sue rivelazioni non conferma niente. Stai fotocopiando, terribile macchina fotocopiatrice, fotocopiando un paio di cose. Uno, Matteo 24, le guerre. E due, Ezechiele 38, Magog, Russia, che conquista il mondo, e anche il Vaticano. Ci siamo?
Sì, sì,
Sufficiente,
sì, sì.
Angelina? Devo.
Sì, va bene, sì. Su
Sto
questo sì.
cercando di essere succinto. Dio benedica i fratelli che hanno pazienza ad arrivare al finale. Tenete duro che abbiamo quasi finito.
Sì, leggo una ultima mail e poi possiamo fermarci. È da
D'accordo.
parte di Vincenzo. Caro fratello Giuseppe, torno a scriverti dopo aver ascoltato un tuo commento sulla madre di Gesù riguardo le sue apparizioni e il suo ruolo nella Chiesa. Sappiamo bene che ci sono state tante apparizioni di cui la Chiesa ha constatato la loro vericità prima prima che i fedeli potessero manifestare il loro credo e venerazione. So per fatto che tante apparizioni sono state dichiarate vere e altrettanto i suoi messaggi. La Madonna non si è mai messa davanti a Gesù.
È vero, sono queste apparizioni che si mettono davanti, che devono essere i mediatori, mediatrice, questo è mettersi davanti. La vera Maria non si è messa davanti, la falsa sì.
La Madonna, dice lui, non si è mai messa davanti a Gesù.
Ma cosa intendiamo, la vera, quella della Bibbia o quella di Medjugorje?
No, la Madonna, cioè quella che si chiama Madonna, non Maria.
Quindi Medjugorje,
sì.
Fatima.
Sì.
E se Medjugorje ci dice che è la mediatrice, si mette davanti.
Sì, sì.
Perché mediatore vuol dire non puoi arrivare alla salvezza di Gesù senza di me. E questa è una bugia del diavolo.
Sì.
Io vado da Gesù da solo, nel nome di Gesù Cristo.
La Madonna non si è mai messa davanti a Gesù, ma ha sempre usato...
Guarda, io, scusa, interrompo. Io ho ricevuto da Gesù, mi sono salvato quando avevo 9 anni. Va bene? È successo nella Chiesa Cattolica quando io ho ricevuto la prima comunione, perché mi hanno detto che lì chi riceve la prima comunione riceve Gesù. Va bene? Io ci ho creduto e ho ricevuto Gesù. 9 anni sono salvato. Non sapevo neanche chi era la Madonna, la mediatrice. Sono andato da solo a Gesù. Ci siamo? E così sono salvati tanti altri fratelli cattolici e i fratelli protestanti nella loro chiese, va bene? E Gesù il punto. Magari lì in qualche parte ci sarà stato anche la Madonna, la statua, io non ci facevo caso, io guardavo a Gesù.
Continuo il messaggio di Vincenzo. Lei ha sempre usato i suoi messaggi per portarci a suo figlio. Certo, ci sono parole che a volte vengono interpretate male. Volevo mettere una parentesi qui, in quel messaggio che noi abbiamo pubblicato, che è una profezia da parte di questa Madonna, lei dice, solo io posso salvarvi. Quindi non è interpretato male, è quello che lei dice nella profezia.
Dice così.
Solo io posso salvarvi, dice. Quindi questo è il posto di Gesù, lei ha preso il posto di Gesù, non è una interpretazione, è quello che ha detto lei.
Esatto, esatto.
Continua Vincenzo. Penso che tu abbia conosciuto Padre Pio, devotissimo della Madonna di Fatima. Lui si rivolgeva sempre a lei per intercedere presso suo figlio per ottenere delle grazie che i fedeli gli chiedevano. Penso che Padre Pio non sia stato un satanista, affidandosi alla mamma di Gesù, e di miracoli ne ha ottenuti tanti tramite l'intercessione della Vergine Santissima.
Ok, scusa, alta. Padre Pio, che si rivolgeva alla Madonna in continuazione, e lui ha avuto una vita assolutamente tribolata, piena di dolori, va bene? Con queste, non so se aveva le ferite alle mani, non so se lì è un mistero, non si sa da che parte arrivano, non posso giudicare, però a me mi sembra strano che Gesù fa soffrire così una persona, cioè è come se lui deve pagare per i suoi peccati con le stimmate, e questo non è biblico perché è Gesù che ha pagato, non hai bisogno delle stimmate sanguinolenti per pagare i tuoi peccati, per le tue penitenze, cose religiose. Quindi non sono affatto sicuro da dove arrivano queste stimmate. E comunque Padre Pio praticamente ha avuto una vita molto triste, tribolata, quindi il fatto di appoggiarsi così tanto alla Madonna non è che l'ha aiutato così tanto. E miracoli, sì, d'accordo, ma perché le persone che ricevevano miracoli e perché Padre Pio quando pregava la gente guariva e perché tra Padre Pio e queste persone che ricevevano c'era un po' di fede in Cristo. E allora per misericordia il Signore li guarisce, non per via della Madonna e di San Pietro e di San Giovanni, no, per via del sangue di Gesù. Per via della fede in Gesù. Leggimi per cortesia
Atti 4:12.
Se ce l'hai.
In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4:12.
Ok. And,
nessun altro.
Sì, nel suo nome. Nel suo nome. Guarda, aspetta che io ti trovo un'altra scrittura qua. Allora dice Matteo 10:1, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e qualunque malattia e qualunque infermità. Nel nome di chi andavano questi qua? Nel nome della Madonna?
No,
Nel
nel nome di Gesù
nome
Cristo.
di Gesù Cristo. Dice nel mio nome. Va bene, anche in Luca 9 lo stesso. Dice, convocati i 12, diede loro autorità su tutti i demoni e potere di guarire le malattie. Va bene, andate nel mio nome, sempre, sempre nel mio nome. Che Padre Pio andava nel nome della Madonna, io non credo che guarivo in quel nome lì, perché da qualche parte, nel sottofondo del suo cuore, doveva credere che Gesù li guariva. Va bene? Basta, punto e basta. Quindi quelli che vanno a guarire nel nome di Don Bosco, nel nome di Padre Pio, nel nome di San Francesco, sì, guariscono, ma questa gente, San Francesco, Padre Pio, eccetera, questa è tutta gente che credeva in Gesù. Quindi la fede in Cristo era implicita, in questo caso implicito, perché erano cristiani.
Sì.
Sì, ma loro credevano alla Madonna. Sì, vabbè, è per questo che magari la guarigione è arrivata tardi. Ma non appena tocchi il santo, Santissimo, il Santississississimo Gesù Cristo, sei guarito, sei salvato. In nessun altro c'è la salvezza. Sai cos'è la parola di salvezza? Soso. E soso vuol dire anche cosa? Guarigione.
Guarigione,
La
sì.
parola greca salvezza, soso, vuol dire anche guarigione, la stessa parola. Quindi
Vero.
in nessun altro c'è la
Guarigione
guarigione.
solo in Gesù. Per
Avanti.
le sue lividure siamo stati
Ora,
guariti.
chi lo vuole capire, lo capisca. Chi vuole andare in giro ancora portandosi a spalla qualche statua, lo faccia. Io gli voglio bene lo stesso. Non andrò nelle piazze col trombone ad insultarli. No, facciano quello che vogliono. Però davanti a Dio, nel giorno del giudizio, secondo Corinzi 5, 10, il Signore vi chiederà quante statue avete baciato i piedi. Quanto tempo avete venerato a Medjugorje? Vi chiederà cosa hai fatto col mio Gesù? Lo hai predicato? Tu puoi predicare alla Madonna tutto quello che vuoi. Non si salverà nessuno. Madonna non può dare la salvezza. Altro che corredentrice dalla nonna, che non c'è scritto nella Bibbia. Avanti, Angela.
Vincenzo continua. Io stesso ho avuto delle esperienze mistiche dovute a rivelazioni personali da parte della Vergine Madre di Gesù e nello stesso tempo graziato per sua intercessione da morte sicura, avendo contratto un melanoma che mi portavo addosso da 2 anni, avuto operazione, non chimioterapia. Non altri farmaci, non un dolore né prima né dopo l'operazione. E ancora sono qui che ti scrivo dopo 27 anni da tale giorno. Ti voglio raccontare un altro episodio avvenuto a Roma ad una mia cara amica. Tumore a tutte e due le mamelle, pronte per essere amputate. Io gli ho detto e dato la terra delle tre fontane, facendo il Santo Rosario della Vergine della Rivelazione e mettendo la terra che era dentro un boccetta sotto il cuscino. E così fece. E con gran sorpresa del suo chirurgo, il giorno dell'intervento, tutto era pulito e non vi era traccia, non vi era più traccia del tumore. Alla fine, con grande sorpresa, il professore chirurgo le ha chiesto di sposarla. Devo dirlo, era una donna bellissima sia dentro che fuori.
Quindi cos'è che gli ha dato? Una terra delle tre fontane?
Sì.
Però ha dato la gloria alla Madonna.
Sì.
Ma le tre fontane non c'entra niente con la Madonna. Tre fontane, io sono stato lì, è una località di Roma, che gli hanno costruito una chiesa, perché lì, quando, è il posto dove hanno giustiziato, tagliato la testa a Paolo. Quando la storia dice lì che quando la testa di Paolo è cascata per terra, è rimbalzata 3 volte. E dove è rimbalzato sono sorte 3 fontane, a simboleggiare che Paolo era una sorgente di acqua. Quindi casomai devo portare la terra per la gloria di Paolo e non della Madonna.
Eh
Cosa
sì.
dice? E la Madonna è sempre dappertutto, capito? Però non era neanche il caso, perché neanche Paolo c'entra niente, perché è sempre Gesù che guarisce. Né Paolo né la Madonna. Però vedi come qui, per esempio, bisognerebbe dire la terra dove Paolo, Paolo qui era Paolo. No, ci mettono la Madonna, ma non c'entra niente lì. Ora loro hanno pregato la Madonna, ma da qualche parte c'era la fede in Cristo. Potevano pregare a Paolo, ma ci voleva la fede in Cristo. Per però è una preghiera zoppa. Gesù ti guarisce lo stesso. Gesù ha guarito 10 lebbrosi ingrati, 9 di loro ingrati, egoisti, che non sono tornati neanche a ringraziare, è tornato solo uno. Gesù lo ha rimproverato: e dove sono i 9 che ho guarito? È tornato solo uno? Va bene? Andiamo avanti.
Dice Vincenzo: come vedi, la nostra Madre Celeste è sempre vicina, intercede per noi presso suo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, e non sta lì in cielo a guardare giù a noi che non crediamo nel suo aiuto, ma prega suo Figlio per aiutarci.
E questo dove è scritto? Dov'è che l'hai letto questo? Su quale libro sacro? Il libro indù, il libro islamico, quale libro? Quello cristiano no. Sarà qualche scritto di qualche credente cristiano fuori binario, ma non è biblico. Questo è apocrifo. Sono gente che scrive così, come gli apocrifi nella Bibbia cattolica. È sbagliato. È sbagliato insegnare così. Se voi insegnate alla gente così, le tirate fuori binario. Lei sempre vicina, mamma celeste. Dove è scritto che la mamma celeste? Il cielo non ha una mamma, c'è un padre. E chi è? E questa sedicente mamma, sposa, regina, calma, un po' di umiltà per cortesia. Quindi questo mostra che è una falsa apparizione. La vera Maria non andrebbe lì a vedersi così, tutta come grande faraona. Andiamo avanti.
Scusami, ma non posso pensare diversamente. Una chiesa senza la Madonna sarebbe come noi senza un braccio.
Beh, perché questa chiesa ne ha fatto un idolo, ma non era il caso, non doveva essere così. Certo che ormai alcuni sono assuefatti, non possono fare a meno di, perché ormai sono assuefatti, gliel'hanno ingranato nel DNA, ma non è biblico. Insomma, siamo una chiesa della Madonna o una chiesa della Bibbia? Il Salvatore è Gesù Cristo, il Mediatore, o è la Madonna? Sono due religioni diverse. Vedi come il diavolo si è intrufolato? Intrufolandosi così, arriva uno con l'aereo dell'Argentina e dice: bene, e dopo la Madonna, facciamo progresso, Pacciamama. Capito? Il diavolo ha visto che ha messo prima un piede e adesso ha messo anche l'altro. E qui stiamo parlando della gerarchia, non parla delle pecorelle sincere che ci stanno scrivendo.
È vero che nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli non si parla di lei. È ovvio che l'autore principale è Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo. Ma ricordiamoci chi c'era sotto la croce: la madre e le pie donne e Giovanni. A chi si è mostrato dopo la risurrezione?
A chi si è mostrato? Non a Maria. Non a Maria. Ha aspettato che Maria se ne andasse per apparire a Maria Maddalena. Scusa fratello, non siamo d'accordo qua. Qui sta dimostrando che non è così la situazione. Chi c'era più della croce? C'era Giovanni. C'erano tre Marie, non ce n'era una Maria. C'era un centurione che dice: costui è veramente figlio di Dio.
Eh sì, è vero, sì.
Ed è qui, state facendo una montagna di una zolla. E Maria era lì insieme alle altre due Marie, le tre Marie. Fanno anche panettoni a Milano, le tre Marie. Ma non era... C'era Giovanni, c'era il centurione. D'accordo? Quindi per cortesia rimaniamo nel seminato. Attenzione a non uscire. La Bibbia c'ha dei limiti. Rimanete e rimaniamo nei limiti. Sono così stanco di queste religioni che aggiungono. Apocalisse 22 dice: se aggiungi a questo libro, l'Apocalisse, ma è tutto, per me è tutta la Bibbia, se aggiunge, Dio aggiungerà le piaghe di questo libro. I fratelli che aggiungono, non sanno che si stanno mettendo nei guai davanti a Dio. Dio gli chiederà: cosa avete insegnato? Bugie? Sì, abbiamo insegnato bugie. Chi ve l'ha detto? La Madre Chiesa. E la Madre Chiesa non conta niente senza Gesù. Madre Chiesa non c'è niente di buono, tranne uno, Gesù. Ma la Madre Chiesa non esiste. Io non ho madre, ho un padre, si chiama Dio. Nel nome di Cristo. Avanti.
Amen. Conclude Vincenzo: va bene, aspetto una tua risposta, ma ti prego non prenderla come un rimprovero, ma piuttosto come un pensiero di approfondimento.
Bene, 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 nessun problema, fratello, non ce l'ho con te, assolutamente, ti voglio bene, ce l'ho con questi imbroglioni. Anzi, ti voglio bene e ti benedico per la tua sincerità.
Ti abbraccio fraternamente e saluto tutta la tua comunità.
Grazie.
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga.
Dio ci benedica, guarda, è sufficiente così, perché la Vergine non ha mai protetto nessuno. È Dio che protegge, d'accordo? Guarda, il Salmo 91, Angelina, andiamo lì.
Sì.
Quindi la protezione non è in un santo, una santa o in una issima, santissima santa, no. Solo in Dio tramite Cristo, e questo dicono le scritture. Mi dai qualche scrittura, Salmo 91?
Sì.
Magari le prime tre o quattro scritture.
Salmo 91.
Sì.
Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza.
Non dice tu la Madonna.
Il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. E così via. Salmi 91, 1 a 4. E parla sempre di Dio che è il mio rifugio, la mia protezione, la mia corazza. E Dio, e Dio, e Dio. Salmo 91, da memorizzare, fratelli, è bellissimo.
Guarda, 1 Giovanni 4,15, Angie.
1 Giovanni 4,15. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. 1 Giovanni 4,15.
Gloria al Signore. Grazie Signore, grazie Gesù. Guarda, e vuoi andare Luca 20 e 38?
Luca 20 e 38. Ora egli non è Dio dei morti, ma di vivi, perché per lui tutti vivono.
Quindi non per la Madonna.
Luca 20, verso 38.
La protezione non è nella Madonna, è falso. Capisci? È come se tu stai mirando al bersaglio, che miri il fucile col mirino così, con l'arco, sono cose simboliche ovviamente. E miri, cioè se tu sposti, non dico tanto, un centimetro, hai già mancato il bersaglio. La preghiera è ancora più precisa, non darò la mia gloria a un altro, non la divido con una statua né con un angelo, c'era Lucifero, il diavolo che voleva questo, e guarda dove è finito, nel nome di Gesù Cristo. È finito verso 38?
Sì, Luca 20, 38.
Grazie Signore, quindi per mezzo di lui tutti vivono, amen?
Amen.
Quindi occhi sul Signore. Allora, Salmo 91 l'hai finito verso 3?
Sì, anche 4 ho
letto.
Bene,
tutto finito.
Sì.
Guarda, qui c'è un'altra scrittura, vai Giudici 13 che io volevo dare,
sì.
Dal 15 al 16, parla di Manoà. Manoà era il padre di Sansone, al quale si presenta un angelo. Gli annunzia, gli fa l'annunziazione, ti nascerà un figlio e lo chiamerai Sansone.
Leggo?
Sì.
Giudici 13, 15 e 16. Manoà disse all'angelo del Signore, ti prego, permettici di trattenerti e di prepararti un capretto.
Quindi Manoà dice, l'angelo gli annuncia che sarebbe nato Sansone, e allora Manoà dice all'angelo, permettici di prepararti un capretto, cioè offrirti un sacrificio. Ci siamo?
Sì.
Se tu vai da Medjugorje a fare un sacrificio di preghiere, di rosario, di sacrificio di qui, di là, eccetera. E questo vuol fare il sacrificio all'angelo, come uno lo può fare alla Madonna, per esempio, andando a Medjugorje, per esempio. Perché adesso non si usa uccidere animali, adesso si fa un pellegrinaggio di questi giorni. Alcuni lo fanno. Allora, vai avanti.
Verso 16. L'angelo del Signore rispose a Manoà, anche se tu mi trattenessi, non mangerei del tuo cibo. Ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore. Manoà non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore. Giudici 13, versi 15 e 16.
Capito? L'angelo gli dice, prestare attenzione, cerchiamo di capire quello che la Bibbia insegna. Qui c'è insegnamenti che certe chiese non ci vuole entrare nella zucca. Cerchiamo di capire. L'angelo gli dice: anche se mi trattieni non mangerai il tuo cibo. Perché? Perché non posso mangiare il cibo dei sacrifici, cioè che tu offri a Dio. Io vengo l'angelo a mangiare il tuo sacrificio, non va. E la gente poteva condividere con i poveri, potevano mangiarlo, sì, ma un angelo viene dal cielo ad accettare il sacrificio. Ci siamo?
Sì.
Infatti poi cosa dice? Ma se tu vuoi
fare un olocausto, offrilo al Signore.
Capito? Vuoi fare un olocausto? D'accordo, ma al Signore,
sì.
Non all'angelo del Signore o a San Giuseppe, a San Paolo o alla Madonna di Medjugorje. Non possiamo fare sacrifici a Medjugorje o alle Madonne. Ma non lo capite che sono false? Ma cosa ci vuole a capirlo? Tutta questa dottrina che è santa, che è eccelsa, che è la madre di Dio, la corredente, sono tutte baggianate. Va bene? È un po' come tu vai a lavorare in un posto e dici: qui c'è il mio curriculum, sono bravo, bravissimo, eccellente, d'accordo. Ma tutte indirizzate alla Madonna, ovviamente, ma non sono bibliche. Come la madre di Dio, come corredentrice, come andare a venerarla? Questa qui non sta chiedendo zuccherini, sta chiedendo di prendere il posto di Dio. Questa non sta dicendo: amatevi gli uni gli altri, siate misericordiosi.
Ma dice anche quello.
Aspetta, ci sto arrivando. Seguito mio figlio Gesù, questa è una copertura. Sotto sotto arriva il nocciolo. Grazie per venire a me. Grazie che venite a venerarmi. Io sono la madre di Dio. Io sono la vostra sposa. Io sono la madre della Chiesa. Cosa c'è qui? A common denominator, denominatore comune. Io sono. Quindi il Gesù è il Dio che lei menziona è solamente una copertura per io sono. Capito? È una copertura sopra per fare partire i siluri che vogliono affondare la nave della Chiesa. Ed ecco la Chiesa piena, tutta silurata, esplosa, piena di bugie, piena di pacciamame, di pacciamadonne, che praticamente è bloccata. Hanno bloccato le turbine, le eliche, le vele, tutto. Navi a vele, navi a motore, tutte bloccate sono. Con queste silurate. Non vedi che da Medjugorje partono siluri contro Dio, contro Cristo? Non vedete che vuole prendere il posto del Signore in grande quantità l'ha già preso? Va bene? L'ho detto e lo ripeto. Questo è stato quello che certi angeli fecero con Lucifero. Si misero a venerarlo. Adorarlo, venerarlo come preferite. So che si gioca con le parole in questi tempi. Rimaniamo nella sicurezza dei limiti scritturali.
Amen.
Le cose che tu hai amato fratello, ci dici, voi amati fratelli, non sono scritturali. Ve lo dico in ginocchio, ve lo dico con umiltà, ve lo dico con gentilezza. Non dovete diventare protestanti, io non lo sono. Non spaventatevi, non sono il protestante contro la madre di Gesù, no. Madre di Gesù è una donna fantastica, bellissima, dolcissima, eccezionale. Non è corredentrice, non è la madre di Dio. Io sono fratello Giuseppe, non sono il padre di Dio, non sono il corredentore, non sono il padre della Chiesa. Capito cosa? Capisci? Quindi cerchiamo di tenere le cose nelle sue prospettive. Non è la Madonna, ma è Dio attraverso Gesù Cristo che ci guarisce. Non ci sbagliamo, per favore. Tutta la gloria a Dio. E dico tutta. Non devo andare a Medjugorje per lodare Dio. Ma io posso andare a Cinisello Balsamo, posso andare a Monza, posso andare al Lago di Garda, posso andare a Palermo, posso stare dove sono. Dio mi ama dove sono, non devo prendere l'auto e andare a Medjugorje che là c'è una benedizione superiore. E se uno è paralizzato? Ah beh, lo porta in barella. Ma se non c'è nessuno che lo porta? E si arrangia. Va bene, Gesù ha detto, non su questo monte, ha detto in Giovanni 4, non non su questo monte in Samaria, non a Gerusalemme, non al Vaticano, aggiungo io, scusate, traduzione libera, non a Međugorje, non a Portogallo, a Fatima, non a Lourdes. Mamma mia, vanno lì decine di milioni a Lourdes a farsi guarire. Ogni tanto uno su 1 milione guarisce, grande pubblicità. E non è mica guarito perché è andato a Lourdes. Guarda, se veniva qui da noi, preghiamo, probabilmente guarisce. E ci sono chiese che ci sono guaritori meglio di me, che hanno più fede di me, che la mia chiamata non è il guaritore, ma è l'insegnante, è di insegnare il Vangelo, la Bibbia, le profezie. Va bene.
Dicevi non a Međugorje, a Lourdes, a Fatima, a Vaticano, ma Gesù dice? Non hai finito la...
Ah, non è finito?
No.
Ok, chiedo scusa. Tu mi hai distratto.
Ah, io no, io non ti ho distratto.
Giovanni 4 parlava con una peccatrice, una donna che saltava di marito in marito, l'ultimo, numero 6, non era neanche sposata. E gli fa, dice, donna, il tempo viene che né su questo monte Samaria né a Gerusalemme i miei veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, perché questi sono i veri adoratori che Dio cerca. Giovanni 4, 20 e 24. Quindi i veri adoratori, qual è che cerca Dio? Quelli che adorano in Gerusalemme? No! Quelli che adorano in Samaria? No! Vaticano? No! Međugorje? Neanche! Chiesa protestante? Nemmeno! Anche! Non necessariamente. Cattolici, anche, non necessariamente, uno può anche senza essere cattolico, protestante, Dio ti ama. Quindi in spirito e verità, cosa vuol dire? Non deve essere la mia catapecchia religiosa con le panche. Può essere a casa tua, seduto in divano o seduto per terra, come tu ti pare. Ovunque il tuo cuore adora Dio, in spirito e verità, ecco, lì,
Amen, sì.
quelli sono adoratori che Dio cerca. Va
Amen.
bene? Anche in qualche chiesa cattolica o protestante, non tutte perché alcune sono un po' ridotte male, ma oggi gli edifici religiosi più che aiutare sono un ostacolo, che la gente va all'edificio e dice: ah, ho fatto il mio dovere, non hai fatto nessun dovere, sei andato a riposarti, va bene. E allora anche quelli che pregano il rosario, a volte pregano il rosario e a volte raramente guariscono, certo. Ma questo è perché dopo tutto nel rosario, dicevo e ripeto, è contenuto un poco di fede in Dio, perché è una preghiera, una delle 11 preghiere, meno male che non ho messo almeno una, è il Padre nostro, dedicato a Dio. Hanno messo uno su 11 per imbrogliarli, dare l'impressione che sono cristiani, non lo sono. Non è, uno che crede nel rosario e basta, non è
Ma
cristiano.
crede anche in Gesù?
Anche in Gesù sì.
Allora è cristiano?
Sì, è cristiano, ma uno che crede solo nel rosario no, perché lì siamo a 10 contro 1. Se credi anche in Gesù con tutto il cuore, però se preghi il rosario non sei con tutto il cuore. Sei 10, Međugorje o Fatima se preferisci, e 1, Dio. L'equilibrio non va. Dio vuole invece 11 sul Signore e 0 sulla Madonna. Che la Madonna non accetterebbe mai preghiere a lei, direbbe come l'angelo a Manoah. Nel libro dei giudici, l'angelo dice: se vuoi offrire, giudici capitolo 13, no? Se vuoi offrire un sacrificio, lo devi offrire a Dio. Io non lo mangio. E se questa Međugorjana fosse di Dio, direi: io non mangio i vostri sacrifici, non li mangio i vostri capretti. La vostra venerazione è una abominazione. Adorate Dio. Che ci fate qua a Međugorje a spendere soldi di autobus, affittare, andare in pensione a spendere soldi? Andate in Italia dove e predicate il Vangelo. Cosa siete qui con la candelina e il rosario? Cosa? Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, io vi voglio bene e perché vi voglio bene che vi devo dire queste cose. E comunque, quelli che non sono d'accordo, fatemi una cortesia grande. Non mi scrivete senza scritture. Perché state perdendo tempo. Frate Giuseppe probabilmente potrebbe anche, ma cioè sì, cercherò di rispondervi, ma vi ripeterò queste cose. Dove sono le scritture? Fratelli, vi voglio bene, vi amo nel nome di Gesù Cristo. Io voglio bene a tutti, cattolici e protestanti, perché credo che Dio vi ama entrambi. Qualcuno mi ha detto: perché non parli mai di ortodossi? Beh, non voglio criticare anche loro, perché anche loro scaldano panche, d'accordo? Anche se tra di loro ci sono un sacco di gente
No, ma
simpatica.
credo che quando dici cattolici e protestanti, tu includi tutte le denominazioni, non solo
Tutte,
queste
i
due.
geoviani, i mormoniani, tutti
Sì,
quanti. Io
sì, sì.
voglio bene a tutti perché credo che Dio ama tutti. Va bene. Attenzione alla gerarchia. Questi grandi profeti, eccetera, eccetera. Oggi, in questo mondo, chi sono i grandi profeti in questo mondo, Angela?
Non lo so.
Non si è voluto cascare là.
Non
Non
credo
ci
che ci sono,
sono,
no.
non ci sono. Questa è la roba del Vecchio Testamento, il grande Elia, Eliseo, Ezechiele, Isaia. Non ci sono più. Perché?
Perché lo Spirito Santo è sparso nei cuori di tutti i figli sinceri di Dio.
Bravissima, Angela. Cioè, Paolo era un profeta, no? Altro che.
Sì,
Ma
sì,
non
sì.
era il grande profeta del Nuovo Testamento. Perché Pietro era un profeta anche lui, ma non era il grande profeta.
Anche Giovanni, grande
Anche
profeta.
Giovanni, cioè Paolo ha scritto mi pare 13 libri del Nuovo Testamento, la maggioranza del Nuovo Testamento, Paolo, e ha profetizzato tantissimo, ma c'era uno che ha scritto solo po poche epistole, piccoline, Giovanni, e ha fatto la più grande profezia,
Ah,
l'Apocalisse.
vero, vero, sì.
Capisci? Allora Giovanni è il grande profeta? No!
Ma anche lui.
Anche, cioè lo Spirito Santo adesso può parlare attraverso di chiunque. Tu vedi nel libro degli Atti, i profeti spuntavano come i funghi. E oggi anche oggi spuntano come i funghi chi? I falsi profeti. E come si fa a riconoscere? Dalle scritture, le scritture, le scritture, le scritture. Nel
Amen.
nome di Gesù Cristo. Va
Infatti è
bene?
quello che dobbiamo pregare, che il Signore ci riempi con lo Spirito Santo, perché c'è una scrittura che dice che lo Spirito Santo vi guiderà alla verità. È
Giovanni 16, 13.
bella quella scrittura perché così sapremo tutte le verità riguardo il regno di Dio, la Madonna, Gesù. Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Giovanni 16, 13.
Quindi c'è un grande profeta oggi. C'è il profeta del tempo della fine. E chi è?
È lo Spirito
Lo
Santo.
Spirito Santo.
Noi dobbiamo pregare, assicurarci che lo abbiamo nel cuore.
Gloria al Signore, gloria a Gesù. Fratelli, non importa di quale parrocchia apparteniamo, l'importante è che la nostra parrocchia dia gloria a Dio, indipendentemente da. E adesso voglio pregare che i fratelli che sono su questa onda, e vi assicuro che la mia onda. Io sono o cerco di essere nell'onda dello Spirito Santo. Non ci riesco sempre, ma di solito, per grazia di Dio. E adesso voglio pregare che entriamo in quest'onda, fratelli. Tutti quelli che siete uniti a noi adesso, che ascoltate, pregate insieme a me per ricevere lo Spirito Santo.
Amen.
Angela, Romani 1, 11. Uno dirà: io ce l'ho già il battesimo Spirito Santo, ma Paolo dice ai Romani.
Romani 1:11. Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati. Romani 1:11.
Luca 11:13, un altro dirà: ma non è mica così facile, c'è lo Spirito Santo, ci vuole una chiesa speciale, preghiera speciale, un edificio speciale, una panca speciale. È un predicatore speciale. E Gesù dice:
Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Luca 11, 13.
a coloro?
Che glielo chiedono.
A coloro?
Che glielo
Non
chiedono.
dice devi essere cattolico o protestante?
No, no, no. Più semplice di così.
Pentecostale forse?
No.
Battista?
Solo chiedere.
Capito, fratelli?
Semplice.
Basta chiederlo. Basta chiederlo. I bambini appena nati non serve a niente, il bambino deve chiederlo lui. Il bambino che battezzi, c'è cioè qualche giorno, devi. No, non può chiederlo. Perché? E perché magari invece di chiedere il battesimo dello Spirito Santo, magari quando cresce vorrà essere sbattezzato, perché lui se ne sbatte altamente della verità. Vuole la bugia, vuole i media, e va bene, si sbattezzi. Tanto. Uno che vuole farsi sbattezzare non è mai stato battezzato, in realtà. Allora, fratelli, adesso preghiamo per il Signore Gesù Cristo, i fratelli che ci seguono. C'è qualcuno che magari ancora, chissà, è in dubbio se ha accettato Cristo? No, adesso preghiamolo e ci assicuriamo. E c'è qualcuno che non ha lo Spirito Santo, che non profetizza, non interpreta le lingue, non prega in lingue, e non è necessario le lingue per avere lo Spirito Santo, è uno dei tanti doni. Magari non c'è il dono dello Spirito Santo, lo vorrebbe ricevere. Adesso preghiamo. O c'è qualcuno che lo Spirito Santo ce l'ha già o crede di averlo? Può pregare per qualche carisma. Romani 1,11. Adesso, fratelli, se tutti quanti abbassiamo la testa, facciamo cadere la corona dalla testa, la corona cattolica, la corona protestante, cade, cade, giù, giù, giù in ginocchio, giù, 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 giù. E apriamo il cuore. E apriamo il cuore. Gesù entrerà con la salvezza. Lo Spirito Santo entrerà con la potenza. Atti 1,8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà dentro di voi. Lo scopo dello Spirito Santo non è che vado in chiesa da mille arie, perché io parlo in lingue, ma è perché abbiamo potenza di evangelizzare, potenza di amare Dio di più, potenza di cacciare i demoni, potenza di liberare gli indemoniati, potenza di imporre le mani di guarire, potenza che io possa camminare come Cristo, insieme a Cristo, per la gloria di Cristo, nel nome di Cristo. Chi vuole, pregate con me due parole piccole, piccole. Chi vuole? Signore, liberici da ogni ostacolo, liberici da ogni spirito che può apparire religioso, ma che ci blocca, qualunque esso sia. Signore, parlo in generale, qualunque spirito del diavolo che ci blocca, che ci ostacola, Signore. E anche se io mi sbaglio su qualcosa, sicuramente qualcuno che ha ascoltato non sarà d'accordo, fratelli che non siete d'accordo, ascoltate. Anche se mi sbagliasse su qualcosa, io prego contro qualunque spirito che viene dal diavolo e che non è da Dio. Punto e basta, questo comprende tutto, non posso sbagliarmi. Solo lo Spirito di Cristo, solo lo Spirito di Dio nel nome di Cristo. Apriamo il cuore. Io sto alla porta e busso, dice Gesù. Se tu odi la mia voce, apri la porta, io entrerò e cenerò con te. E ti darò il mio dono. E il mio dono si chiama salvezza e Spirito Santo. Apri la porta, io sono Gesù. Il Padre mi manda per la tua salvezza, per la tua guarigione spirituale, per la tua guarigione fisica, per guarire dalle bugie e entrare nella verità. Apri il cuore, figlio mio, io sono Gesù. Voglio solo salvarti, voglio solo benedirti, voglio solo darti il mio Spirito Santo. E allora capirei tutto quello che devi capire. Preghiamo fratelli, due parole, ma col cuore, ma col cuore, ma con la mente e con tutta la nostra forza dello Spirito. Gesù, ti apro il mio cuore, ti prego, perdonami ogni peccato, mi pento di ogni peccato, ti ricevo come mio Salvatore morto e risorto. Crocifisso in croce e poi assunto in cielo, che sei venuto a portarci la salvezza. Ti ricevo, il mio Salvatore. Ti prego anche per il battesimo dello Spirito Santo, Signore. Perdonami i miei peccati ed aiutami a ricevere il tuo Spirito Santo di amore, Signore. Battezzami, Signore. Ho bisogno del battesimo, Signore, perché voglio evangelizzare, voglio cacciare i demoni, voglio amare i miei fratelli, voglio essere un esempio di te. Ho bisogno del tuo Spirito Santo, Gesù. Riempimi dei tuoi doni spirituali, Gesù, ti amo tanto, Signore. Ti benedico, Signore. Ti benedico, Gesù. Aiutami a leggere la tua parola, viverla, predicarla, darla. Ti benedico Gesù, grazie che tu sei così meraviglioso, il vero Gesù, l'unico Gesù, il grande Gesù, il mio mediatore, Grazie, Signore, ti benedico. E ti benedico la tua parola, Signore, capirla adesso con lo Spirito Santo e darla. Aiutami a essere una fontana, una sorgente di amore, di gioia, di vita eterna, di salvezza, la tua salvezza. Viene da te. Voglio essere solo un conduttore, una fontana, un canale, un mezzo. Tu sei l'acqua, io solo la porto. Nel nome di Gesù Cristo, Signore. Amen.
Lasciai un giorno il mio pastore, avevo soldi e tanti sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore si vende così, così forte per la via, nell'affanno son caduto ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore c'è, e stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, abbracciami, Gesù. C'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio che ho scioglierò solo tu, riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Sal timone, ci sei tu. Lasciai un giorno. Senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu, se il vento soffia così forte lascio che mi guidi tu.